finale. Valvano, Bufano, Carbone, assente. Cillis, assente. Flammia, Fontana, Gubelli.
Sono nell'emiciclo.
Non so
che.
Nell'emiciclo.
Mastro Martino, Montanarella Antonio, assente. Castaldi, Piccolella, Montanarella Donato, Sacco, Sassone Antonio, Rauseo, Monico, Valvano Salvatore. 7, 10,
verificata la presenza e il numero legale, diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale in sessione straordinaria con la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Allora, delibera numero 36 del 30 novembre 2015, approvazione verbale seduta precedente. Delibera numero 37 del 30 novembre 2015, comunicazione del Presidente, articolo 45, regolamento funzionamento del Consiglio Comunale. Delibera numero 38 del 30 novembre 2015, comunicazione su cui il sindaco intende svolgere comunicazione su cui è chiamato a rispondere. Articolo 37 e 58 del regolamento consiliare. Inceneritore ex Fenice chiede i danni personalmente al sindaco. Delibera numero 39 del 30 novembre 2015. Ospedale di Melfi, approvazione ordine del giorno. Delibera numero 40 del 30 novembre 2015, ratifica delibera di giunta comunale numero 142 del 21 settembre 2015, esercizio finanziario 2015, variazione al bilancio di previsione numero 1. Delibera numero 41 del 30 novembre 2015, ratifica delibera di giunta comunale numero 151 del 19 ottobre 2015, esercizio finanziario 2015, variazione al bilancio di previsione numero 2, rettifica delibera di giunta comunale numero 147 del 13 ottobre 2015, delibera numero 42 del 30 novembre 2015, ratifica delibera di giunta comunale numero 158 del 26 ottobre 2015, esercizio finanziario 2015, variazione al bilancio numero 3. Delibera numero 43 del 30 novembre 2015, ratifica delibera di giunta comunale numero 167 del 10 novembre 2015, esercizio finanziario 2015, variazione al bilancio numero 4. Delibera numero 44 del 30 novembre 2015, ratifica variazione al bilancio numero 5 approvata con delibera di giunta comunale numero 169 del 17 novembre 2015. Delibera numero 45 del 30 novembre 2015, assestamento generale del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017. Verifica del permanere degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi. Delibera numero 46 del 30 novembre 2015, variazione del regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 32 del 12 giugno 2014 nella componente Tari, riduzione della tariffa per le abitazioni delle frazioni e delle case sparse. Delibera numero 47 del 30 novembre 2015, accordo territoriale relativo ai contratti a canone concordato, legge numero 431 del 1998, delibera numero 48 del 30 novembre 2015, modifica ed integrazione del regolamento comunale cimiteriale, delibera numero 49 del 30 novembre 2015, conferma volontà acquisizione a titolo non oneroso di beni di proprietà dello Stato di cui alla richiesta del procedimento amministrativo ex articolo 56 bis del decreto legge numero 69 del 2013, pratica numero 4121 del 29 novembre 2013, Palazzo di Giustizia. Delibera numero 50 del 30 novembre 2015, intervento di edilizia pubblica residenziale ai sensi della legge regionale numero 23 del 1978. E
che cos'è questo?
E successive modifiche, atto di ricognizione aree e trasferimento in proprietà a titolo gratuito in favore dell'ATER di Potenza. Delibera numero 51 del 30 novembre 2015, approvazione variante urbanistica per la trasformazione di un'area da E, zona agricola, a IG, area di interesse generale, centro di raccolta urbana di rifiuti differenziati e messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, foglio 74, particella 629, 2259, 2529, 2533, ex particella 3, 443, 490. Delibera numero 52 del 30 novembre 2015, controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione, integrazione e modifica, articolo 9.2 del regolamento edilizio, altezza dei locali nel centro storico, zona A, come individuata nella tavola 7 del piano particolareggiato del centro storico. Delibera numero 53 del 30 novembre 2015, approvazione piano del diritto allo studio 2015-2016. Delibera numero 54 del 30 novembre 2015, approvazione della perizia demaniale per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree del demanio civico possedute senza titolo legittimo, Montanarella Salvatore, Todisco Lorenzo, Todisco Maria Teresa e Paternoster Rosaria, articolo 9-10, legge numero 1766 del 1927, articolo 8, secondo comma, legge regionale numero 57 del 2000. Delibera numero 55 del 30 novembre 2015, approvazione della perizia demaniale per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree del demanio civico posseduto senza titolo legittimo, Montanarella Salvatore, Todisco Maria Teresa, articolo 9-10, legge numero 1766 del 1927, articolo 8, secondo comma, della legge regionale numero 57 del 2000. Delibera numero 56 del 30 novembre 2015, approvazione della perizia demaniale per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree del demanio civico possedute senza titolo legittimo, Todisco Maria Teresa, articolo 9 e 10, a legge numero 1766 del 1927, articolo 8, secondo comma, della legge regionale numero 57 del 2000. Delibera numero 57 del 30 novembre 2015, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR Basilicata numero 70 del 2015. Procediamo alla votazione. Valvano, Bufano, sì, Cillis, Flammia, ricominciamo? Sì? Allora, Valvano, sì, Bufano, sì, Cillis, sì, Flammia, Fontana assente. Gubelli? Castaldi? Piccolella? Montanarella Donato? Sacco? Sassone non c'è. Monico? Valvano Salvatore? Con 10 voti favorevoli e un'astensione il Consiglio approva. Ora passiamo direttamente al terzo punto posto all'ordine del giorno, in quanto non ci sono comunicazioni al secondo punto, comunicazioni del Presidente del Consiglio. Non so se il Sindaco, ci sono comunicazioni del Sindaco che intende svolgere in aula? Sì, prego.
Sì, no, innanzitutto ben trovati, Presidente, consiglieri, assessori. Colgo l'occasione perché proprio qualche giorno fa abbiamo riscontrato un dato che volevo condividere e lasciare agli atti del Consiglio, e credo è uno dei punti che ha impegnato molto il programma di governo di questo mandato. Ci avviamo, oramai siamo giunti alla fine. Suppongo che questo sia il penultimo consiglio, terremo un altro consiglio entro la fine del mandato, e però registrare uno dei punti più, dal mio punto di vista, più anche significativi, che era quello della tutela dell'ambiente e del cambiamento che abbiamo impresso in questi anni sul ciclo dei rifiuti a Melfi, mi sembrava doveroso lasciarlo agli atti. Finalmente, dopo 3 anni di ininterrotta attività, di, diciamo, molto tesa, anche molto impegnata, con cui ci siamo dedicati alla questione rifiuti, nel mese di marzo la raccolta differenziata ha superato il tetto anche psicologico, ma anche giuridico, del 65%. Siamo arrivati al 65-59%. Se per la prima volta, se leggete a ritroso i documenti programmatici, verificherete che appunto l'obiettivo entro la fine del mandato era proprio quello di superare questa soglia, che è seppur vero è la soglia prevista dalla pianificazione nazionale, quindi dal governo nazionale, è pur vero però che la media nazionale dei comuni italiani è bloccata al 34% a livello nazionale. Quella della la media dei comuni lucani, dei 131 comuni lucani, è ferma al 27%. Per cui, diciamo, mi permetto di socializzare agli atti del Consiglio uno dei punti che insieme abbiamo voluto realizzare, che ha prodotto cambiamenti sia in termini di impatto ambientale, come ci illustrerà tra poco in uno dei prossimi punti che discuterà del PAES, sia in termini di impatto economico per le tasse dei cittadini, che con la tassa rifiuti 2016, ci spiegherà l'assessore Panico, riceveranno un'ulteriore riduzione in controtendenza rispetto a ciò che accade nel resto della regione e nel resto del paese. Ci tenevo a socializzarlo col Consiglio. Il raggiungimento del 65-59% è un risultato straordinario se si pensa che l'abbiamo ottenuto eliminando il porta a porta. Lo ricordo al Consiglio, noi avevamo all'inizio del mandato la raccolta porta a porta, che nel periodo 2001-2010 aveva portato la differenziata tra il minimo del 4 e il massimo del 9,50%. Riusciamo a dare questo cambiamento, diciamo, significativo, facendo passare il ciclo dei rifiuti a Melfi come sistema e ciclo dei rifiuti basato sullo smaltimento dei rifiuti, e quindi rifiuti smaltiti, inceneriti da Fenice, ha un ciclo dei rifiuti basato sul recupero. I rifiuti vengono recuperati, abbiamo il primo impianto di selezione a valle dopo la raccolta differenziata, che ci consente, a valle del 65%, di spingere il recupero fino all'82% nel mese di marzo. Quindi siamo a un livello davvero elevato di recupero dei rifiuti, tanto che il nostro esempio, che si è trasformato, io nel 2014 formalizzai, lo trovate sul portale del Comune, una proposta di legge, si trasformò in un articolo di legge della Regione. Questo sistema è riportato sull'attuale bozza del piano rifiuti regionale della Basilicata, in discussione in questa fase tra i comuni, e nell'estate approderà in Consiglio regionale, il caso Melfi come simbolo e modello dell'impiantistica regionale. Ci tenevo a dirlo, mi sembrava doveroso, visto il risultato che per fortuna, ma in realtà per determinazione e se volete ostinazione, ripeto, nonostante non abbiamo un sistema di raccolta porta a porta, ritengo che sia un risultato davvero di eccellenza. Grazie.
Grazie Sindaco. Procediamo alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno. Modifica ed integrazione della convenzione tra SDA e Società Paesaggio Culturale Italiano relativo alla istituzione del Parco Letterario Federico II di Svevia. La parola all'assessore Panico per relazionare sul punto.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La proposta di delibera che vi proponiamo oggi riguarda e completa l'iter per la istituzione del Parco Letterario Federico II di Svevia, su cui il Consiglio già si è pronunciato con delibera del 5 maggio 2015, nella quale è stato approvato lo schema di convenzione. Vi ricordo brevemente di cosa si tratta. I parchi letterari sono una istituzione a carattere fondamentalmente culturale e di divulgazione e promozione turistica, promossi dalla Società Dante Alighieri, un ente morale di diritto pubblico esistente dall'Ottocento, fondato da Giosuè Carducci, attestato presso il Ministero dei Beni Culturali. In Basilicata, in Italia esistono tanti parchi culturali, alcuni esistono anche in Basilicata, il parco Carlo Levi ad esempio, il parco Isabella Morra, il parco Albino Pierro. C'è possibilità oggi di istituire, caso unico di intestazione di un parco letterario a un personaggio di estrazione non strettamente letteraria come Federico II, appunto a Melfi il parco letterario Federico II di Svevia. La procedura prevede la stipula di una convenzione fra l'ente promotore, Comune di Melfi in questo caso, la società Dante Alighieri, è una società che si chiama Paesaggio Culturale Italiano SRL, che è l'emanazione operativa dei parchi letterari, che fondamentalmente possiede il brand, il marchio Parchi Letterari, e lo cede in concessione ai comuni. Questo è lo schema di funzionamento. La delibera che abbiamo già approvato, appunto ha approvato lo schema di convenzione, poi in fase di interlocuzione, diciamo, conclusiva con le controparti, con la Dante Alighieri e la Paesaggio Culturale Italiano SRL, sono emerse, diciamo, alcune richieste soprattutto da parte loro in merito ad alcuni aspetti dello schema di convenzione, non essenziali in realtà, perché quello principale riguarda la scelta del foro competente in caso di controversie. Ne abbiamo avuto modo di discutere anche in commissione consiliare, per cui nella originaria schema di convenzione che il Comune aveva approvato era previsto che fosse competente il foro di Potenza. La Dante Alighieri chiedeva invece che fosse competente il foro di Roma, perché loro dicono abbiamo una istituzione centralizzata che opera in tutta Italia, è complicato gestire contenziosi in tutte le sedi sparse sul territorio italiano. Alla fine si è divenuti ad una soluzione, come dire, di mediazione fra le parti, proponendo in caso di controversia, parliamo ovviamente di casi marginali ed eventuali, un arbitrato. Per cui questa è la modifica sostanziale. Poi ci sono alcune modifiche di dettaglio che riguardano una migliore e più puntuale disciplina del funzionamento del marchio, nell'eventualità che il rapporto fra le parti si dovesse interrompere, dovesse essere risolto in itinere. Per cui ora è richiesto appunto di approvare in emendamento allo schema di convenzione le variazioni richieste concordate dalla controparte, per avere la possibilità di chiudere nel più breve tempo possibile la convenzione e dare finalmente anche attuazione giuridica e quindi piena operatività ed effettività al parco letterario, un'iniziativa sicuramente di indubbio interesse che rilancia in modo assolutamente qualificato e importante le attività culturali e turistiche, anzi rafforza le attività culturali e turistiche di questa città. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Nessun intervento? Dichiarazione di voto? Procediamo alla votazione. Valvano? Bufano? Sì. Cillis? Flammia? Gubelli? Castaldi? Piccolella? Montanarella Donato? Sacco? Monico? Valvano Salvatore? All'unità dei presenti il Consiglio approva. Ora procediamo alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno, approvazione prima relazione di monitoraggio biennale del PAIS, piano di azione per l'energia sostenibile. La parola all'assessore per la relazione sul punto. Assessore Simonetti, vero? Sì. Vice sindaco, mi scusi.
Bene, come diceva il Presidente, all'ordine del giorno è il primo report che la Società Elettrica Lucana, in collaborazione con tutti gli enti locali, quindi il Comune, la Provincia e anche la Regione, sta compiendo rispetto al PAES, cioè al patto dei sindaci, che gli stessi enti locali nel corso degli anni, a cominciare dal 2011, hanno approvato e le cui linee di attività si sono avviate. Questo primo report, vado a memoria, mi pare dica sostanzialmente che l'obiettivo minimo che il PAES approvato dal Consiglio Comunale, e per questo anche quest'atto va in Consiglio, per dare merito, come dire, a questa assise che ha creduto in una iniziativa lodevole ma anche complessa nella realizzazione, perché si tratta appunto di una serie di attività amministrative che vanno dalla razionalizzazione della rete del trasporto pubblico alla riqualificazione delle reti e dell'efficientamento energetico degli edifici, fino sostanzialmente alle attività che riguardano, cioè, la gestione dei rifiuti e l'energia, che ha come obiettivo l'abbattimento delle emissioni di CO2. L'obiettivo minimo che il PAES e quindi il Consiglio Comunale nel 2012, mi pare, approvato in Consiglio, era all'incirca del... l'obiettivo minimo era il 25%. Il report invece della Società Elettrica Lucana dice che le attività messe in essere dall'amministrazione comunale di Melfi su indirizzo del Consiglio Comunale hanno raggiunto l'obiettivo dell'abbattimento di CO2 del 34,71%. Di queste attività che sono state monitorate, le attività monitorate sono fondamentalmente 24. 8 sono quelle che hanno prodotto, diciamo, un risultato, avviate e che sono arrivate in qualche modo a conclusione o, diciamo, hanno superato come, diciamo, avvio di delle misure oltre il 50%, riguardano fondamentalmente le azioni di efficientamento energetico che noi abbiamo fatto sugli edifici di proprietà comunale, l'installazione di alcuni impianti di fotovoltaico, la razionalizzazione appunto della rete del trasporto scolastico e il rapporto che la pubblica amministrazione ha instaurato anche con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in questo caso il solare e le reti e gli impianti di produzione eolica. Dice anche questo report che non è stato valutato appieno l'obiettivo che già è stato avviato, è stato tra le 8 linee avviate ma non concluse, che per esempio è quello della raccolta differenziata, su cui noi i dati che abbiamo comunicato sono i dati del 2014, dove i risultati non erano quelli che ha, diciamo, poc'anzi comunicato il sindaco, quindi il superamento del 65%, ma eravamo al 2014 intorno al 60%, no, 60% del 2014. 40%. Con i numeri, diciamo, è più bravo il sindaco di me, questo che è noto. E quindi questa attività appunto è la prima analisi delle azioni che il Consiglio Comunale, con l'approvazione del PAES, ha messo in essere e la Società Elettrica Lucana ha monitorato. Quindi, ripeto, l'obiettivo che il Consiglio si era dato della riduzione del 25,20 di abbattimento della CO2 è stato ampiamente superato, attestando le 8 misure più le 8 completate più le 8 che ancora non si sono, diciamo, non sono terminate, del 34,71. La stessa, diciamo, lo stesso report della SEL indica che quelle misure, le 8 misure che sono state programmate ma che non attuate, dovrebbero consentirci di arrivare a superare la soglia del 50% come dato, come dire, di abbattimento della CO2, che sta tra gli indirizzi del PAES che il Consiglio ha già approvato. È un atto che in qualche modo era necessario portarlo in Consiglio per una condivisione, perché il Consiglio ne prendesse, diciamo, atto, ne prendesse cognizione, e per eventualmente migliorare, integrare le misure che in qualche modo abbiamo già indicato nel PAES, possono essere le attività di programmazione delle future azioni che l'amministrazione comunale di Melfi potrà mettere in essere.
Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi in merito? Ci sono interventi? Consigliere Sacco, prego.
Grazie Presidente. Un piccolo intervento, solo che, diciamo, volto un po' a riprendere il discorso che ci ha illustrato, diciamo, l'illustrazione fattaci dal Vice Sindaco a proposito di questa approvazione che ci viene appunto portata in Consiglio Comunale. Indubbiamente, diciamo, il primo intervento fu fatto dall'amministrazione comunale proprio nel marzo 2013, così come leggo nella relazione, dove appunto il Comune, diciamo, l'amministrazione comunale si impegnava proprio a raggiungere questo obiettivo, allora veniva detto ambizioso, proprio a seguito dell'adesione al patto dei sindaci, dove si chiedeva di raggiungere il minimo obiettivo fissato dall'Unione Europea, quello della riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio almeno al 20%. Da quello che io leggo, perché in effetti noi oggi siamo chiamati ad approvare una relazione fatta da altri, quindi non è che ci andiamo a sostituire nel lavoro che hanno svolto questi tecnici, diciamo, queste persone deputate ad effettuare questi controlli. Indubbiamente mi rendo conto che, ad esempio, rispetto ai consumi che avevamo nel 2009 di 6.137.000 kW per quanto riguarda consumi elettrici, oggi abbiamo una notevole riduzione, almeno oggi, cioè, riferendoci al 2014, a 3.146.000 kW. Lo stesso per i consumi di gas naturale, metri cubi SMC da 361.000 a 289.000. Quindi l'obiettivo di riduzione, appunto, c'è stata una notevole riduzione dei consumi. Questo obiettivo di riduzione totale, si parla appunto del 25-20%, quindi si è raggiunto, anzi ancora di più, perché siamo arrivati ad un obiettivo finale che supera, se non ricordo male, addirittura il 30%. Indubbiamente ci sono degli stati di attuazione del programma, alcuni sono stati completati, altri sono ancora in corso e altri però purtroppo, diciamo, sono stati rinviati, ma ciò non esime, diciamo, quella che sarà poi la prossima amministrazione a perseguire questa linea interessante, importante, insomma, che riguarda poi quello che è tutto il discorso ambientale che si va a collegare a questo. E quindi prendiamo atto a questo punto della relazione redatta da altri soggetti a ciò deputati e quindi non possiamo fare altro che questo ed approvare di conseguenza un documento sicuramente non preparato dal Consiglio oppure dall'amministrazione, ma da un organo deputato a ciò, e indubbiamente il parere è completamente favorevole, perché dai numeri che leggiamo, da quello che ci è stato appunto indicato e proposto, diciamo che l'obiettivo è stato più che raggiunto, e quindi esprimiamo un parere favorevole a questo. Grazie.
Grazie consigliere Sacco. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto. Procediamo alla votazione. A meno che il, non so, vice sindaco voleva. No, posso andare per procedere. Allora, Valvano, Bufano, sì, Cillis. Flammia, Gubelli, Mastro Martino, Castaldi, Piccolella, Montanarella Donato, Sacco, Sassone Antonio, Rauseo, Monico, Balbano Salvatore. All'unanimità dei presenti il Consiglio approva. Ora procediamo al sesto punto posto all'ordine del giorno, Tari 2016, approvazione del piano finanziario per la determinazione del costo complessivo da coprire con la tariffa. Parola all'assessore Panico per relazionare sul punto.
Sì, grazie. Introduciamo il primo di tre punti che tratteremo in successione, che riguarda sostanzialmente la politica tributaria del Comune a partire dalla tariffa di rifiuti. Come sapete, riguardo appunto alla tariffa di rifiuti, alla Tari, la procedura prevede che si determini a monte qual è il costo finanziario del servizio integrato, del ciclo integrato dei rifiuti per l'anno in corso, quindi in questo caso per l'anno 2016, determinato l'ammontare complessivo del costo dei rifiuti, si ripartisce questo costo sulla tariffa fra i contribuenti, divisi fra utenze domestiche e utenze non domestiche, determinando così la tariffa sarà poi a carico di ciascun cittadino. Perché da un paio d'anni ricordo che c'è l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio dei rifiuti attraverso la tariffa, senza alcuna possibilità di introdurre frazioni di copertura di questo costo a carico del bilancio generale dell'ente. Come per gli anni precedenti, quindi approviamo per primo il piano finanziario che quest'anno, sulla base del lavoro di istruttoria prodotto dall'ufficio, prevede un costo complessivo del ciclo di rifiuti di 2.776.161,83 euro, suddivisi in una serie di sottocapitoli di cui le maggiori categorie sono i costi variabili e i costi fissi. Al netto delle riduzioni spettanti determinate dal regolamento, il ruolo dei rifiuti che sarà poi elaborato e inviato ai cittadini determina una tariffa complessiva per un importo di 2.503.161,83. In allegato alla delibera ci sono ovviamente tutte le tabelle esplicative delle previsioni di costo, di cui le voci principali sono costituite dal costo della raccolta, che è contrattualizzato e quindi ha un importo chiaro e definito contrattualmente finché è in vigore vigente il contratto con il gestore. Poi c'è il costo di smaltimento, che invece è un costo che varia da periodo a periodo in funzione e delle quantità che vengono avviate a smaltimento e dei prezzi delle varie modalità di smaltimento, ed è un costo che progressivamente nel tempo si abbatte in modo direttamente proporzionale alla percentuale di raccolta differenziata attuata nel territorio comunale ed anche della quantità complessiva ovviamente dei rifiuti che vengono prodotti. Rispetto ai dati effettivi e quindi anche all'evoluzione del trend, la previsione elaborata dall'ufficio porta ad una media di raccolta differenziata prevista per il 2016 del 65% circa, dato che peraltro è stato già registrato nella elaborazione del primo trimestre dell'anno, quindi ha avuto già, come dire, un primo riscontro effettivo. Oltre a queste due principali voci di costo, il ciclo dei rifiuti prevede anche una serie di costi accessori, che sono costi legati soprattutto a servizi di sanificazione, derattizzazione e anche eliminazione di rifiuti abbandonati in modo improprio a bordo strada, che ha avuto appunto necessità di una serie di interventi nel corso degli ultimi mesi, e ha avuto anche un potenziamento di stanziamento economico recuperato sempre all'interno del ciclo dei rifiuti, rimettendo, come dire, in gioco una parte dei risparmi conseguiti dalla riduzione dei costi di smaltimento derivanti dalla raccolta differenziata. Quindi una parte dei risparmi si traduce ovviamente in una riduzione della tariffa, un'altra parte viene reinvestita per migliorare servizi accessori di questo tipo. Peraltro, rispetto alla vicenda dell'abbandono di rifiuti abusivi, va segnalata, registrata nel corso di quest'anno, l'apertura del centro di raccolta comunale avvenuta proprio la settimana scorsa, che va ulteriormente nella direzione della riduzione di questo fenomeno, non essendoci, come dire, più alibi di sorta anche rispetto alla possibilità di conferimento di rifiuti ingombranti, elettrodomestici, computer, i cosiddetti RAE e così via, rifiuti che in passato venivano impropriamente, perché comunque è sempre stato attivo il servizio di ritiro a chiamata, spesso impropriamente abbandonati a bordo, ai piedi o in prossimità dei cassonetti o addirittura a bordo strada o in altri luoghi non appropriati. Per cui in allegato alla proposta di delibera c'è ovviamente la relazione che descrive in modo più dettagliato le modalità tecniche ed elenca in modo puntuale tutti i servizi che compongono il ciclo integrato di rifiuti, che produce appunto i valori economici che ho esposto in premessa. Grazie.
Grazie Assessore Panico. Ci sono interventi nel merito? Il consigliere Gubelli ha chiesto di intervenire.
Un attimo solo. Sì.
Ok, prego.
Grazie Presidente. No, solo così, non so se diciamo il punto mi porta a ribadire e a ricordare un'iniziativa che avevo cercato di proporre nei tempi passati, in consigli passati, e mi riferisco soprattutto alla raccolta dei rifiuti ingombranti. Considerato l'apertura del centro di raccolta rifiuti ingombranti, mi chiedo ancora una volta se non valesse la pena incentivare in qualche maniera questo tipo di raccolta attraverso dei bonus da dare ai cittadini che portano i rifiuti direttamente al centro, e semmai detraendo, come succede in altre realtà come a Bologna, insomma nell'Emilia Romagna, detraendo il peso dei rifiuti attraverso una card e scaricandola sulle tasse dei rifiuti. Grazie.
Grazie consigliere Gubelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Sacco, prego.
Grazie Presidente. Leggendo, diciamo, con
abbastanza in modo dettagliato la relazione di accompagnamento al piano finanziario dei rifiuti, notavo che quindi praticamente da quello che è stato il punto di partenza, cioè dal 2012, da quando si è iniziato a portare avanti questo progetto di raccolta differenziata, poi rispetto nel tempo, quindi con gli anni successivi, siamo passati da un 9%, se non leggo male, addirittura ad un 55%, oggi siamo al 59% e si prevede un aumento di questa raccolta differenziata al 65%. Quindi diciamo che il progetto ha dato questi risultati molto positivi. Questo aumento della raccolta differenziata si dovrebbe tradurre contemporaneamente anche con una riduzione dei costi, così come è indubbiamente avvenuto per i cittadini di Melfi, perché ricordiamo che Melfi è il comune che ha la tariffa più bassa di tutta la Basilicata. Però la domanda che volevo porre l'assessore, se lo stesso poi potrà rispondermi, come mai abbiamo avuto questo aumento del totale costo comunque che sostiene il comune? Oggi siamo arrivati a 2.718.161 €, quindi nonostante questi chiedo che ci chiarisca, è opportuno che ci chiarisca perché poi comunque sosteniamo questi costi che sono, il comune sostiene costi superiori rispetto agli anni precedenti, nonostante l'aumento della raccolta differenziata e quindi questa riduzione. So che c'è un motivo, quindi forse è il caso che appunto l'assessore ce lo spieghi pure così. C'è proprio un motivo tecnico, grazie.
Sono altri interventi, magari li raccogliamo insieme.
Altri interventi? Consigliere Castaldi. Prego.
Sì, grazie Presidente. Colgo l'occasione dall'intervento che ha fatto il consigliere Sacco, che ha concluso sostanzialmente con un punto di domanda che in realtà è ricorrente da sempre per quanto ci riguarda, e cioè effettivamente come si riesce a conciliare questo dato di enorme raccolta differenziata con un dato economico che invece sembrerebbe essere piuttosto costante o addirittura in aumento sotto il profilo del costo del servizio e dello smaltimento dei rifiuti in questa città. Così come per la verità non comprendo quando si dice che c'è un progetto di raccolta differenziata da parte del Comune. Io non lo so qual è questo progetto di raccolta differenziata del Comune. È per caso il fatto che il gestore si sia dotato di impianto per selezionare i rifiuti? Non lo so che c'entra il progetto di... È una bugia che costantemente state veramente propinando in maniera continua, voglio dire, ve la lasciamo anche dire, raccontare, perché tanto tra un paio di mesi qualcuno, anzi in questa campagna elettorale qualche cosa in più ce la diremo, ma è veramente, inammissibile che si continui a dire che il Comune di Melfi ha un progetto sulla raccolta differenziata. Io non lo comprendo. Se il progetto per la raccolta differenziata è avere i 4 cassonetti o i 3 cassonetti differenziati, questo non mi pare un progetto, mi sembrerebbe per la verità addirittura un obbligo, visto che persino nel nostro regolamento di polizia municipale è prevista una sanzione per il cittadino che dovesse conferire il proprio rifiuto domestico tal quale nei cassonetti. Quindi ci mancherebbe che il Comune non mettesse a disposizione i cassonetti differenziati al cittadino per poter effettivamente smaltire in maniera differenziata. Ma dopodiché, qual è il progetto? Quindi io non ho visto né iniziative particolari in tema di sensibilizzazione, in tema di incentivazione, io non ho visto nulla, io ho visto solo delle tabelle che l'amministrazione ha puntualmente riportato con dati altisonanti che francamente mi fanno molto piacere. Addirittura stasera siamo arrivati intorno all'85%, no 65%, ma con una serie di poi accorgimenti ho sentito anche qualcosa che proiettarsi all'85%. Ecco, quindi sostanzialmente Melfi è arrivata a rifiuto zero. Melfi è arrivata a rifiuto zero. Se oggi l'amministrazione ci spiega come ciò è avvenuto e quali sono state le attività che l'amministrazione ha messo in campo grazie alle quali siamo arrivati ai rifiuti zero. Io quello che so è che c'è un appalto assegnato nel 2010 o nel 2011, comunque prima delle precedenti elezioni, che è ancora ed è tuttora in vigore, in base al quale il gestore di questo appalto è colui che sostanzialmente sovrintende, coordina ed effettua la raccolta e successivamente anche una eventuale selezione. Quindi il Comune di Melfi che cosa ha fatto di concreto per aumentare questi rifiuti, questa selezione dei rifiuti? Ha accompagnato il gestore in quali iniziative? Se il gestore si è dotato di impianti privati con i suoi soldini, e perché questo tra l'altro faceva parte dell'offerta economica, anzi dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la quale si è aggiudicato l'appalto 5 anni fa. E come non faceva parte, sindaco? E io voglio dire, in ogni caso, allora, chiariamolo così, ce lo chiariamo tutti. Gli impianti che GISA SRL utilizza per selezionare i rifiuti sono di proprietà di GISA o del Comune? A me pare che siano di proprietà di GISA. Sono stati acquistati con fondi pubblici o con fondi privati? A me risulta che siano stati acquistati con fondi privati. Ora, se questo è, dico, il Comune probabilmente quale merito può ascriversi? Quello di non aver impedito a GISA di dotarsi di questi impianti? Mi sembrerebbe il colmo, ovviamente, no? Siamo tutti contenti che questo... Quindi noi ci siamo ritrovati con una impresa del settore che ha deciso nella sua attività di intraprendere una certa linea. Questo è avvenuto. Perché dobbiamo... non la dobbiamo raccontare così? Ma no, ma perché non la dobbiamo raccontare così, sindaco? E non è una bugia, perché allora a questo punto io vi chiedo ufficialmente di organizzare un incontro qui nel Consiglio Comunale con i rappresentanti del gestore della raccolta dei rifiuti a Melfi, il quale ci viene a spiegare esattamente che cosa avviene. Se io dico che c'è un appalto assegnato nel 2010 a GISA che prevede esattamente già delle attività e voglio sapere in che cosa il Comune è intervenuto e che cosa è cambiato in questo appalto, se non il fatto di aver eliminato il porta a porta nel centro storico. Questo è un dato che io ho registrato. Il Comune di Melfi che ha tolto il porta a porta, nonostante un appalto già assegnato con un progetto in questi termini, che ha variato il progetto con cui era stato affidato il servizio. E io questo dico, io non voglio nemmeno stabilire se poi i grafici che mettete in giro, qual è la fonte, qual è, perché chiaramente non si capisce, cioè qui ognuno dà delle cifre, poi qualcuno dovrebbe anche spiegare a chi le dà le cifre che quando si mette un grafico, quando si mette qualcosa, si indica la fonte, si indica da chi viene elaborato, però voglio prendere tutto per buono, 65, 65, 70, 85, beh, dico, il merito di questa amministrazione su questo risultato ce lo potete spiegare o semplicemente perché vi siete trovati di passaggio tra il 2011 e il 2016 ad amministrare la città? Io continuo a non capirlo. Io ho delle versioni diverse perché chiaramente quello che mi viene riferito e che trovo in atti per la verità nell'ambito della gestione del servizio è quello che vi ho appena raccontato. Se ci sono cose che sfuggono a noi consiglieri, ma anche a noi semplici cittadini, per la verità, e allora è bene che in questa situazione ce le chiariamo, oltre onde evitare che magari poi nella campagna elettorale che oramai è alle porte, su questo tema uno dica che siamo a nord e un altro dica che siamo a sud. Quindi questo, io continuo a chiedere questo, cioè quale è l'attività specifica che ha svolto il Comune di Melfi nel raggiungimento di questa percentuale di differenziata e soprattutto come mai non troviamo ribaltato sul costo del servizio questo enorme risultato, perché ci dovrebbe consentire, in termini anche di tariffa o di tassa, ci dovrebbe consentire un risparmio enorme. Vi ricordo che nelle manovre fatte da questa amministrazione ci sono attività che hanno subito degli aumenti stratosferici, a partire dagli alberghi, le attività professionali sono rimaste invariate, quindi alla fine, senza voler adesso aprire l'ulteriore polemica della capacità di rendere la tassa rifiuti agli alberghi in tema di turismo, penso la più elevata che ci sia mai stata a Melfi, quindi dico, allora la domanda, ripeto, che cosa ha fatto di concreto questa amministrazione per raggiungere questo risultato così sbandierato, e soprattutto perché non godiamo in termini di risparmio di questo risultato? Perché a me non mi pare che ci sia stato un abbattimento tale. Melfi ha sempre avuto la tariffa in materia più bassa della Basilicata. Noi quando la confrontavamo anche 10 anni fa con Potenza ci venivano i capelli dritti. Potenza aveva tariffe che erano superiori in alcune situazioni del 10-20 volte tanto. Quindi, tolto il costo del servizio che è legato all'appalto, sullo smaltimento dovremmo avere un abbattimento enorme. E perché non riusciamo a ribaltarlo? Spiegate. Grazie.
Quindi, altri interventi? Nessun altro intervento? Non so, il vice sindaco voleva fare delle precisazioni, oppure non so chi, l'assessore Panico? Prego.
Sì, volevo rispondere, ci consentirete insomma di non rispettare esattamente l'ordine, perché c'è un'obiezione di carattere tecnico ed una un po' di carattere più sostanziale in merito, diciamo, alla politica di gestione incentivi del servizio che poneva invece il consigliere Gubelli, su cui è opportuno che risponda l'assessore al ramo. Rispetto alla considerazione del consigliere Sacco, sì, in effetti il costo, come dire, il costo teorico complessivo lordo del servizio è aumentato leggermente rispetto a quello dell'anno scorso, ma questo costo tiene conto di due elementi, l'ho detto prima forse un po' velocemente, non è il costo che poi si ribalta sulla tariffa che pagano i cittadini, che invece è sceso e continua a scendere anno per anno, ma contiene al suo interno il costo cosiddetto figurativo delle riduzioni, perché come sapete noi progressivamente nel corso degli anni abbiamo già introdotto insomma, una serie di riduzioni in favore di determinate situazioni di carattere sociale piuttosto che legate a particolari fenomeni di disagio, a fatti tecnici, sono tutte comprese nel regolamento e le abbiamo discusse una per una, e le riduzioni ovviamente sono le riduzioni che sono previste dal regolamento, però la riduzione produce un costo, deve essere quantificato qual è l'importo di questo costo che va a sommarsi nel costo lordo figurativo del servizio. E poi viene, dopo essere stata sommata, viene decurtata per determinare la tariffa, trattandosi appunto di riduzione. Il dato vero, sostanziale, di cui tenere presente è il dato che determina il ruolo, cioè quello che poi si ribalta nella tariffa che pagano i cittadini, che invece quest'anno è di 2,5 milioni circa, contro vado a memoria 2,570 forse dell'anno precedente, e continua a scendere. Questo è un elemento, ma non è l'unico, c'è un altro elemento che è quello legato al fatto, come dicevo prima, del reinvestimento di parte delle riduzioni del costo che derivano dalle voci principali del ciclo dei rifiuti in investimenti su servizi accessori altrettanto importanti. Facevo prima l'esempio del servizio di raccolta, rimozione di rifiuti abusivi abbandonati a bordo strada, di vigilanza ambientale, di sanificazione e quant'altro, che progressivamente hanno visto crescere il budget, perché appunto viene reinvestita parte del risparmio derivante dalla raccolta differenziata. Faccio presente che il 50% del costo complessivo del servizio è dato dal contratto della raccolta, per cui la raccolta differenziata produce un risparmio, certamente produce un risparmio. In termini finanziari questo risparmio va a incidere su una quota del servizio che vale circa il 30-35%, che sono i cosiddetti costi di smaltimento, perché il 50% della raccolta ed è fissa. 30-35 è il costo di smaltimento, che è quello che si va a ridurre man mano che aumenta o la percentuale di raccolta differenziata o teoricamente la produzione complessiva di rifiuti, che è un altro obiettivo di carattere ambientale ma riguarda ovviamente la sensibilità dei cittadini, e il resto, la quota rimanente, sono questi cosiddetti servizi accessori. Per cui, come dire, appunto, il costo di smaltimento è quello, è la voce principale su cui agisce la raccolta differenziata. Per inciso, in linea del tutto teorica, ma di fatto avviene effettivamente così, la ricaduta in termini di aumento della raccolta differenziata non è solo economica, è prevalentemente di carattere ambientale, per cui una raccolta più capillare aumenta la raccolta differenziata, riduce l'impatto ambientale, teoricamente potrebbe costare addirittura di più. Nella produzione di un nuovo contratto si potrebbe ipotizzare un servizio che comprende servizi aggiuntivi che costano di più. Si spiegherà ai cittadini che c'è una quota di costo di cui si devono far carico per conseguire un risultato di carattere esclusivamente ambientale. È una dinamica, come dire, che di carattere ambientale, politico, relazionale, che dovrà essere spiegata. Quindi non è tutta materia finanziaria, ovviamente, la materia che riguarda i rifiuti. Ecco, non so se ho risposto, consigliere Sacco. Cedo la parola al vice sindaco per le altre questioni invece in materia di incentivi alla riduzione del conferimento dei rifiuti ingombranti.
Grazie assessore, ora passo la parola al vice sindaco per altre precisazioni sul punto.
Più che precisazione, diciamo, ripetere in qualche modo anche al consigliere Castaldi, che ha sollevato, diciamo, la questione, una discussione che noi avevamo fatto, non l'abbiamo riprodotta questa sera, perché l'ottimo assessore Panico nel scorso piano, o non ricordo male, nel bilancio nel rendiconto, nell'approvazione del rendiconto, con le slide avevamo dimostrato come il costo, che appunto ha già detto l'assessore Panico e che non sfugge neppure al consigliere Castaldi, attualmente è certamente, diciamo, una quota oltre il 50% è il costo di raccolta e di spazzamento delle strade. Il restante 50% ha fondamentalmente, diciamo, due variabili su cui non è vero che non si è risparmiato, consigliere Castaldi. Noi l'abbiamo dimostrato anche l'altra volta in sede di discussione in consiglio, dimostrando come, vado qui a memoria, può essere, diciamo, che dica delle inesattezze, ma la tendenza dal 2014 dal 2013 al 2015 sul costo di smaltimento il risparmio è stato di oltre 250.000 euro. Questi 250.000 euro, una parte è il costo di smaltimento, quindi la parte, diciamo, di frazione della differenziata che non può essere recuperata e che deve andare in qualche modo a smaltimento. Questo costo, che quindi tendenzialmente ha prodotto per le casse del Comune, per le casse della città, un risparmio tendenziale di oltre 250.000 euro, ha avuto, diciamo, un trend altalenante, perché una parte di questa frazione, non sfugge a nessuno, soprattutto a chi è attento a vedere i quattro cassonetti, è legata alla raccolta dell'umido, che in questa fase, soprattutto, diciamo, che è uno degli elementi di criticità sul ciclo regionale dei rifiuti, il Comune di Melfi è costretto a conferire la frazione umida, che tendenzialmente in termini percentuali, da quando la raccolta si è avviata, sta aumentando, adesso siamo intorno al 23% o 22%, ha un costo variabile a seconda del periodo dell'anno e a seconda dell'impianto a cui il gestore, per conto del Comune, conferisce quello scarto, e abbiamo una variazione del costo che si aggira dai 130 ai 160 più IVA di smaltimento a tonnellata, a seconda se noi smaltiamo, se il comune smaltisce a Salandra, smaltisce in Puglia, oppure smaltiamo a Padova. Ed è questo uno degli elementi di incertezza. Nelle prossime settimane, anche qui l'assessore Panicolo ha già anticipato, nel piano dei rifiuti, anche il richiamo del consigliere Gubelli, che abbiamo considerato, diciamo, nella predisposizione del piano dei rifiuti, una quota di questo risparmio noi l'abbiamo utilizzata, come ha ricordato Sandro, in una spesa di investimento che è nel piano presentato fondamentalmente nell'acquisto dei cassonetti, che non sono a carico del gestore, che quotidianamente, che annualmente in parte, diciamo, vengono sostituiti per l'usura, nella gestione delle isole, in particolare nel centro storico, e con l'attivazione di alcune misure particolari, che sono appunto alcune che le ha ricordate Sandro, il tema della West Smart funziona attraverso questo circuito di risparmio che noi abbiamo attivato, e per, come dire, organizzare, consigliere Castaldi, molto meglio il servizio che noi, senza nessuna polemica e senza nessuna, diciamo, voglia di creare distinzioni inutili, ma semplicemente per trasferire in questa assise informazioni corrette. Il servizio che è stato appaltato prima ancora che questa amministrazione comunale entrasse, diciamo, nel pieno delle funzioni, non prevedeva la raccolta differenziata come è organizzata adesso. E, consigliere, questa è semplicemente informazione. Il modello è stato successivamente modificato su impulso dell'amministrazione comunale e il gestore, abbiamo raccolto la disponibilità di un gestore che invece che rivalersi su una gara già consumata si è adeguato alle richieste dell'amministrazione. Richieste che nel corso del tempo noi stiamo modificando e utilizzando anche questi risparmi. Per esempio, nelle prossime settimane insieme all'ufficio convocheremo tutti i gestori di attività, tra virgolette, alimentari, pizzerie, fruttivendoli, ristoranti, sala ricevimenti, per consegnare un altro degli investimenti che abbiamo fatto del kit specifico per l'umido, perché è uno dei temi che, in quanto, diciamo, elemento di frazione tra virgolette impura, impropria, che spesso va o nel secco o nel multimateriale, va ad alterare il peso di quella frazione che poi non è una frazione recuperabile, che ha un costo, come non sfugge al consigliere Castaldi, anche diverso dal costo della gestione del multimateriale. Ultima informazione rispetto specificatamente al consigliere Gubelli, che già l'altra volta l'aveva richiamata e ha perfettamente ragione. Noi nel piano del 2015 l'avevamo già previsto e proposto nel piano finanziario 25.000 euro per l'incentivazione alla raccolta differenziata nelle modalità che il consigliere Gubelli ha ricordato. Non l'abbiamo ancora attivata perché purtroppo il centro di raccolta lo abbiamo aperto soltanto sabato scorso, e tra le attività che sono previste come spesa di investimento e quindi che va a utilizzare in parte il risparmio che la raccolta differenziata ha prodotto sulle casse comunali, per attivare un ulteriore servizio che è quello dell'incentivazione appunto al conferimento al centro di raccolta. Il tema dei prossimi anni, superato e affinato il modello organizzativo della raccolta, è il miglioramento della qualità del rifiuto per come viene conferito e ovviamente il risultato della qualità della differenziata che arriva al gestore. Un'ultima informazione, consigliere Castaldi, forse, diciamo, le è sfuggito, non è vero che l'amministrazione comunale non ha accompagnato il gestore. Noi per due anni, ma voglio trasferire informazioni, sto semplicemente trasferendo informazioni, per due anni insieme al gestore e a totale carico del gestore, l'amministrazione comunale insieme alle scuole elementari e alle scuole medie, abbiamo, come dire, incentivato sia nella interlocuzione, diciamo, nel piano del diritto allo studio, incentivando alcune iniziative del tipo quella della realizzazione delle luminarie che sono prodotte esattamente, diciamo, da materiali di differenziazione del rifiuto. Secondo, abbiamo prodotto insieme al gestore, a totale carico del gestore, come scritto nel capitolato d'appalto, una fase di incentivazione, abbiamo accompagnato fisicamente tutte le quarte e quinte elementari del 2014 e del 2015, le scuole medie sempre, diciamo, del 2014 e 2015, con azioni di informazione nelle scuole, negli istituti, e un accompagnamento fisico a vedere come funziona il processo di raccolta. Lo abbiamo fatto perché immaginavamo che, come dire, entrare attraverso i ragazzi, attraverso i bambini sia la forma più immediata per entrare nelle case, ma anche, diciamo, un messaggio educativo che può nel corso degli anni migliorare la qualità della differenziata, che ovviamente migliora se la differenziata viene fatta meglio e di più, soprattutto nei luoghi di produzione, quindi ho già detto nelle case, nelle famiglie e in particolare rispetto all'umido nei soggetti, come dire, che producono più umido. Quindi questa, diciamo, è semplicemente l'informazione che volevo trasferire. È ovvio che siamo arrivati al 65% con il risultato 65,03, anche qui non mi ricordo bene i numeri, soltanto a marzo del 2016, perché alcune attività, diciamo, hanno bisogno di essere programmate, gestite e soprattutto il processo della qualità della differenziata è un processo più culturale e che ha una, diciamo, lentezza maggiore nell'Alvias. Questo semplicemente per trasferire le informazioni le più asettiche possibili, perché poi magari, diciamo, il confronto dovrà essere in un'altra sede, non in questa.
Grazie Vice Sindaco. Abbiamo concluso gli interventi. Dichiarazione di voto? Ah, 28, scusi, capogruppo. Prego.
Sì, semplicemente per dichiarare il voto positivo del gruppo del Partito Democratico. Semplicemente una riflessione all'atere del dibattito sintetico e veloce. C'è, ad avviso di chi vi parla, un evidente miglioramento sotto il quadro economico finanziario, sicuramente, se no valgono i dati che abbiamo appena ascoltato. Ma la cosa positiva di tutta la vicenda, a mio avviso, e il messaggio positivo che dalla vicenda si può trarre, è quello legato al fatto che attraverso l'attività di gestione, di raccolta dei rifiuti, questa amministrazione è riuscita anche ad esercitare un ruolo civico di educazione delle nuove generazioni e della città. Ed è una cosa che, come le altre, con le tante, va rivendicata, tanto più in questo periodo in cui ci accingiamo, da qui a breve o se non subito, a fare una campagna elettorale sulla quale io credo che i temi di merito debbano prevalere. Ho più volte detto e ho più volte sostenuto che questa città nel 2016 è matura per esprimere non un giudizio estetico, ma un giudizio di merito. Quello che abbiamo appena ascoltato, i dati e le valutazioni e le questioni che si possono fare attorno ad una delibera consiliare quale quella oggetto di discussione adesso e in generale attorno all'amministrazione, sono esattamente questioni di merito. E su queste noi chiameremo la città ad esprimere un'opinione che questo capogruppo e il mio partito ritiene sarà altamente positiva. Quindi, ripeto, chiudo garantendo il voto favorevole del Partito Democratico.
Grazie consigliere Mastromartino. Altre dichiarazioni di voto? Procediamo ora alla votazione. Ah, sindaco, prego, vuole fare la sua dichiarazione di voto.
Sì, presidente, vorrei, visto che nessuno ha chiesto la parola e si è esaurito lo spazio di dichiarazione di voto, alcune precisazioni, ritenendo comunque che quanto detto dall'assessore Panico e dal vice sindaco Simonetti mi pare che siano sufficienti, più che sufficiente, a rispondere a quella che io ritengo essere stata una provocazione, non una richiesta di chiarimenti genuina da parte del consigliere Castaldi, perché sarebbe ipocrita da parte nostra raccoglierla come una richiesta genuina. Ascoltare parole come «dov'è il progetto? Sono bugie», affermazione. Cosa ha fatto di concreto il Comune? Onde evitare che nella campagna elettorale uno dica una cosa, uno dica un'altra. Insomma, chiaramente è una provocazione e mi è sembrato anche eccessivi i particolari che sono stati forniti per rispetto e per garbo dall'assessore e dal vice sindaco. Io aggiungo le cose da dire, insomma, abbiamo detto in varie circostanze poi insomma i cittadini hanno, perché ci siamo premurati di fornire spiegazioni, e quindi chi vuole le notizie sui fatti e sulle attività svolte è in grado di averne prima di usare le corde vocali. Però io credo che basta pensare a una cosa che il consigliere Castaldi dice, insomma, con una battuta, è per caso che questa giunta è passata quando la differenziata per inerzia avrebbe comunque raggiunto il 65%. Io, utilizzando lo stesso metodo dialettico, sicuramente letto poche ore fa sul famoso testo di Schopenhauer, evidentemente, perché non c'è altra spiegazione, ma utilizzando lo stesso stratagemma, mi viene da dire che negli ultimi 15 anni il gestore del servizio è sempre stato lo stesso. Poi a un certo punto è cambiata la maggioranza, i consiglieri comunali, la giunta e il sindaco. E la raccolta differenziata, con lo stesso gestore, lo stesso amministratore, gli stessi dipendenti, addirittura lo stesso capitolato approvato, definito prima in una gara, vinta prima dell'insediamento di questa maggioranza, cambia solo l'organo politico, sono gli stessi dipendenti, gli stessi funzionari anche all'interno dell'amministrazione comunale, la differenziata piantata tra il 4 e il 9% in 10 anni, badate, 4 e 9%, io ho provato a fare una ricerca in tutti i comuni italiani. Nessun comune italiano che ha la raccolta porta a porta, nessun comune italiano che ha la raccolta porta a porta è capace di scendere sotto il 30-40%. Questo comune per 10 anni, con la raccolta porta a porta, è stato capace di stare sotto il 9% costantemente, tenendo presente che, ve lo garantisco, essendomi impegnato e appassionato a questa materia, basterebbe mettere un solo contenitore grande, con un volume di 10 metri cubi, in un unico punto della città per raccogliere il vetro, e vi garantisco che raggiungeremmo almeno il 7-8%. Questa è la realtà dei dati ufficiali forniti sempre dallo stesso gestore, dal sistema regionale informativo e dalle statistiche pubblicate sul sito ufficiale dell'ISPRA, cioè il Ministero per l'Ambiente, cui tutti i cittadini possono accedere e consultare i dati che vengono con ilarità e mancanza di rispetto nei confronti dei soggetti che li producono, cioè lo stesso gestore, gli stessi dipendenti comunali, oggi si mette in discussione i dati prodotti dagli stessi soggetti. Ecco perché io, diciamo, avrei voluto ulteriormente approfondire in questa sede se i consiglieri comunali avessero posto ulteriori questioni genuine, come sempre ha fatto la nostra maggioranza, ma a fronte di queste provocazioni, voglio dire, credo che le nostre precisazioni siano state anche eccessivamente analitiche, ma comunque credo doverosamente respingenti rispetto a un atteggiamento irresponsabile che da 5 anni, con ossessione, pensa alla prossima campagna elettorale. Forse, a differenza dei precedenti 5 anni, per tempo, non negli ultimi giorni, hanno anche deciso il nuovo ennesimo simbolo che utilizzeranno. Però devono raccordarsi un po' meglio sugli argomenti. Grazie.
Grazie, sindaco. Procediamo alla votazione. Valvano. Bufano, sì. Cillis. Flammia. Bubelli, Mastromartino, Castaldi, Piccolella, Montanarella Donato, Sacco, Sassone, Rausio? Monico? Balvano Salvatore? Con 11 voti favorevoli e 2 astensioni il Consiglio approva. Ora procediamo alla trattazione del 7° punto posto all'ordine del giorno, variazione al regolamento IUC nella componente Tari. Parola l'assessore per relazionare sul punto.
Sì, grazie Presidente. Con questa variazione al regolamento della Tari introduciamo un ulteriore incentivo e quindi un ulteriore sgravio sulla tariffa di rifiuti che è connesso all'uso degli strumenti telematici. Come sapete, da ormai più di un anno il Comune ha stabilmente introdotto il servizio di gestione dei tributi dopo una lunghissima e travagliatissima fase che ha visto negli anni precedenti addirittura il fallimento del gestore concessionario, la Tributitalia, poi una lunga fase, come dire, traversata nel deserto con una gestione provvisoria affidata per alcuni servizi all'esterno e una faticosissima gestione interna per un altro periodo da parte degli uffici comunali, che anzi approfitto per ringraziare perché nella totale insufficienza numerica e di posizioni in organico svolgono un lavoro impegnativo anche oltre quelle che dovrebbero essere le loro competenze fisiologiche. Da quando è entrato a regime il nuovo servizio tributi abbiamo riscontrato subito una serie di risultati positivi anche in termini di recupero di gettito e di lotta all'evasione, dovuti essenzialmente, prima ancora appunto di una vera e propria lotta all'evasione che poi sfocia nel contenzioso, che devo dire ha comunque attualmente volumi piuttosto ridotti fortunatamente, c'è stato un recupero fisiologico dovuto semplicemente al riallineamento e al controllo incrociato dei dati. La possibilità di avere finalmente banche dati informatizzate ha consentito, con l'invio di semplici questionari, di correggere errori, recuperare gettito a cui i contribuenti, appunto chiamati a riallineare i propri dati, hanno aderito spontaneamente. E questo è un altro degli elementi che si è tradotto e si tradurrà, lo vedremo nella trattazione del punto successivo, in una ulteriore riduzione della tariffa. Come dire, volendolo sintetizzare in uno slogan, è veramente questa l'attuazione del principio: pagare di meno ma pagare tutti. Per andare ulteriormente in questa direzione, stiamo provando ad introdurre un incentivo che stimoli ulteriormente la partecipazione attiva del contribuente all'uso degli strumenti telematici. Lo sportello dei tributi già prevede, fin dalla sua istituzione, la gestione anche telematica del rapporto con il cittadino contribuente attraverso la costruzione e l'attivazione di un portale comunale omnicomprensivo per tutti i tributi locali, che abbiamo già pubblicizzato attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali e che ha già avuto un certo numero di risposte. Per stimolarlo ulteriormente introduciamo un incentivo di 5 euro a contribuente in via permanente, quindi dal momento in cui il contribuente si mette nelle condizioni di poter usufruire di questo servizio, conserverà questo beneficio di 5 euro sotto forma di riduzione della tariffa rifiuti, perché è il mezzo, come dire, più veloce e diretto con cui poterglielo erogare, e lo conserverà per sempre, ogni anno, finché non, diciamo, spontaneamente revocherà le condizioni per le quali invece ne ha potuto beneficiare. E mi spiego meglio. Che cosa deve fare il cittadino per poter avere l'incentivo? Deve semplicemente, ovviamente, a essere in regola con i contributi, con il versamento dei tributi. B, semplicemente registrarsi al portale comunale in via telematica, fornire un indirizzo di posta elettronica valido, che nel caso di utenze non domestiche, quindi di imprese, deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata, ma questo non è un aggravio perché la posta elettronica certificata è un requisito obbligatorio ormai per tutte le imprese che la devono possedere e trasmettere alla Camera di Commercio, lo stesso vale per i professionisti iscritti agli ordini professionali. Dopodiché verificare, avrà accesso alla propria scheda personale e quindi tutto da casa propria, potrà verificare tutti i propri dati fiscali e con una semplice spunta confermare che i dati siano corretti. Questa semplice operazione ha due vantaggi enormi per il contribuente e per l'amministrazione. Prima di tutto perché attraverso la conferma che i dati sono corretti dà la possibilità appunto all'amministrazione di fare un riscontro immediato e di essere, come dire, abbastanza confidente nel fatto che quando invia ad esempio la tariffa rifiuti o un altro documento fiscale nelle case dei cittadini, quel documento non contiene dati oggettivamente sbagliati perché magari i dati sono disallineati, errori che possono succedere e che nel passato si sono accumulati appunto per effetto di questi disallineamenti tra le banche dati. E se dovesse riscontrare invece il cittadino che un dato dovesse essere sbagliato, per esempio una rendita catastale del proprio immobile diversa, un soggetto intestatario occupante dell'immobile diverso dal soggetto che effettivamente è chiamato a versare il tributo, lo comunica ma ha comunque diritto, non è che questa condizione di disallineamento dei dati gli fa perdere il diritto all'incentivo, anzi è un motivo in più per cui comunica che il dato è disallineato, comunica il dato corretto, ovviamente l'ente si riserva di verificare la correttezza di quanto comunicato e comunque ha diritto ad accedere al contributo. Comune ha anche un risparmio di carattere finanziario, perché è vero che eroga un contributo di 5 euro, ma è anche vero che il cittadino riceverà da quel momento in poi, avendo trasmesso un indirizzo di posta elettronica, ordinaria nel caso delle persone fisiche e delle famiglie, certificata nel caso delle imprese e professionisti, il ruolo, la lettera contenente, come dire, il bollettino per il pagamento della tassa rifiuti per via telematica e non più per posta ordinaria, per cui gran parte di questo costo di 5 euro viene immediatamente recuperato all'ente in termini di riduzioni, per esempio di spese postali e accessori alle spese di spedizione. Ma il vantaggio economico è molto superiore in termini, come dire, di risparmio di tempo, di risparmio organizzativo e di immediato recupero di gettito e di lotta all'evasione. Basta vedere il dato, ritornando al punto precedente, al piano finanziario. Il numero di utenze domestiche è notevolmente cresciuto dall'anno 2015 all'anno 2016, questo non soltanto perché fortunatamente a Melfi arrivano nuovi residenti, anche in virtù della politica di incentivazione alla residenza che l'amministrazione sta mettendo in campo, ma anche perché probabilmente c'erano dei residenti, ma non erano, come dire, regolarizzati, almeno dal punto di vista della denuncia di occupazione ai fini della tassa rifiuti. È bastato un semplice incrocio dati fra l'ufficio anagrafe e le banche dati dell'ufficio tributi e nel giro di pochissimi mesi si sono recuperate 300-400 posizioni in modo del tutto fisiologico, senza nessun contenzioso. Per cui, in definitiva, e concludo sul punto, introduciamo una variazione al regolamento della tassa rifiuti introducendo all'articolo 16,1 dopo la lettera M un'ulteriore lettera N intitolata incentivo all'utilizzo del portale telematico, riduzione nella misura di euro 5 per anno per tutte le utenze. E poi sono elencate le condizioni che brevemente vi ho prima sintetizzato. Grazie.
Grazie Assessore. Il consigliere Sacco ha chiesto di intervenire. Prego.
Grazie Presidente. Questa variazione che viene apportata al regolamento, così come nella componente tari, così come ci è stata appunto illustrata dall'assessore Panico, mi trova pienamente favorevole. Indubbiamente andiamo a incentivare l'utilizzo del portale telematico, anche se con un piccolo, diciamo, incentivo, questa riduzione della misura di 5 euro comunque è sempre diciamo, un incentivo all'utilizzo che... per il quale esprimo un parere positivo. L'unica cosa, leggendo poi quelle che sono le condizioni apportate, cosa che già, se non ricordo male, avevo pure espresso in sede di commissione quando abbiamo discusso di questo, a volte per quanto riguarda, nel caso in cui l'utente abbia un indirizzo PEC, quindi di posta elettronica certificata, diciamo quello che sto per dire non dovrebbe avvenire, oppure nel senso che non dovrebbero esserci problemi, perché con l'utilizzo della PEC abbiamo sia la consegna, ma soprattutto l'accettazione che ci dà poi la prova dell'avvenuta consegna da parte di chi riceve la posta. Nel caso invece di un indirizzo, diciamo, normale, tra virgolette, di posta elettronica, si può verificare l'ipotesi in cui la casella postale semmai sia piena, e allora se io appunto aderisco a questo sistema, e poi, come leggo, una volta che sono registrato avrò la comunicazione il recapito degli avvisi di pagamento sulla mia casella di posta elettronica. Non vorrei che nel caso in cui la casella fosse piena o per un disguido proprio del sistema, potrei non ricevere questi avvisi e quindi potrei poi incorrere in sanzioni, cioè potrebbe anche, diciamo, capitare qualcosa del genere. Non potremmo aggiungere semmai un apostillo o un qualcosa che preveda anche da parte dell'utente che riceve gli avvisi il comune attenda una sua risposta di conferma? Così, diciamo, anche l'utente potrebbe essere ancora più tutelato, perché una volta, da come leggo, che il Comune manda questa comunicazione, manda l'avviso di pagamento, per il Comune è tranquillo, ma il cittadino potrebbe non esserlo per vari motivi, perché la casella è piena oppure per un disguido, quindi eventualmente, se può, non so, è una mia una perplessità che avevo, eventualmente per favorire ancora di più, insomma, il cittadino, per evitare che poi debba incorrere una sanzione da lui non voluta per un motivo che, diciamo, di un inceppamento del sistema, diciamo così, insomma, tra virgolette. Se porto all'attenzione dell'Assemblea questo punto, poi, insomma, il Consiglio deciderà al riguardo. Grazie.
Grazie, consigliere Sacco. Ci sono altri interventi? Va bene, se non ci sono altri interventi, prima di dare la parola all'assessore Panico per una breve replica, volevo soltanto approfittare, visto che parliamo di variazione del regolamento IUC nella componente Tari, io volevo solo ricordare a questo Consiglio che allo scorso Consiglio Comunale, il 30 novembre 2015, avevo sollevato delle osservazioni e considerazioni in merito alla riduzione della tariffa per le abitazioni delle frazioni delle case sparse. Devo registrare, mio malgrado, che nonostante l'impegno e la promessa di convocare la prima commissione per, diciamo, eventualmente prendere in considerazione quelle cose che ci siamo detti il 30 novembre, ciò non è avvenuto. Quindi nel voler esprimere il mio giudizio favorevole rispetto a questa variazione, però voglio comunque che registro mio malgrado questa mancanza, non c'è stata quindi la volontà di voler venire incontro alle esigenze di quei cittadini che stanno nelle zone periferiche della città e che penso meritavano anche una risposta. Grazie. Assessore, prego.
Sì, ringrazio il consigliere Sacco perché ci consente di precisare meglio, come dire, anche il tenore del servizio. Ovviamente la posta elettronica, al pari dalla posta tradizionale, può essere ordinaria e certificata, così come quella tradizionale può essere ordinaria o raccomandata. Rispetto alla questione della parimenti gli avvisi di pagamento che vengono inviati nelle case dei contribuenti sono degli avvisi che non hanno valore di notifica, per cui anche quelli potrebbero teoricamente perdersi o essere, diciamo, non ricevuti o essere non ritirati. Da questo punto di vista non vi è grande differenza, però siccome siamo, come dire, nella prospettiva di migliorare il servizio e di renderci più possibile vicini ai contribuenti, io credo che, senza che sia materia di variazione regolamentare, perché non è necessario, immagino che nell'attuazione operativa di questo servizio la possibilità di introdurre un, come dire, a conforto dell'amministrazione, una ricevuta di lettura, che è un elemento del tutto ordinario, noto a tutti, nella spedizione della posta elettronica, può essere sicuramente un elemento che dà ulteriore conforto all'amministrazione rispetto a questa questione. Rispetto alla sollecitazione del Presidente del Consiglio Comunale, che mi sembra, come dire, del tutto legittima, per quello che a me consta, ovviamente si tratta di materia che si era detto che si sarebbe dovuta gestire a livello di organo consiliare, quindi di commissione. Immagino sulla base di una proposta che dovrebbe o sarebbe dovuta essere elaborata. Immagino che Ciò fino ad in questo momento non sia ancora avvenuto ed è opportuno che questo magari avvenga, che ci si faccia, diciamo, complessivamente carico del problema, perché effettivamente può essere materia di ulteriore discussione e approfondimento, come si era detto. Non so se su questo punto ho risposto, però per quello che, diciamo, consta a me, questa è, mi pare sia lo stato dell'arte. Grazie.
Grazie assessore. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Procediamo alla votazione. Valvano? Bufano, sì. Cidis, assente. Flammia? Assente. Gubelli? Mastro Martino? Castaldi, assente. Piccolella? Montanarella Donato? Sacco? Sassone, assente. Rauseo? Astenuto. Monico? Valvano Salvatore. Con 9 voti favorevoli e un'astensione, il Consiglio approva. Procediamo ora alla trattazione dell'ottavo punto posto all'ordine del giorno, imposta unica comunale IUC 2016, approvazione aliquote e tariffe IMU, TASI e TARI. La parola all'assessore Panico per relazione sul punto.
Sì, grazie Presidente. Con questa delibera chiudiamo il pacchetto delle delibere in materia tributaria di oggi e andiamo ad approvare le tariffe dei tributi locali per l'anno 2016. Come sapete, da circa 2 anni i tributi locali, che sono la l'IMU, la TASI e la tassa rifiuti, vengono raccolti in un unico contenitore che si chiama IUC, imposta unica comunale, anche se in realtà i presupposti giuridici per ogni singolo tributo continuano a rimanere autonomi e non si è ancora divenuti ad una sostanziale unificazione della materia fiscale in termini di tributi locali. Per cui li analizzeremo uno per uno. Rispetto all'imposta municipale unica, quindi l'imposta immobiliare, l'IMU, la proposta di delibera che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio è di una sostanziale conferma di tutte le aliquote già previste per gli anni precedenti, con una importante però aggiunta. Facendo seguito all'accordo territoriale che abbiamo sottoscritto nello scorso mese di ottobre con le parti sociali rappresentative della proprietà degli immobili abitativi e degli inquilini, accordo devo dire di tutta importanza, perché è un accordo per le locazioni a canone concordato e quindi a canone agevolato che esiste in pochissimi comuni d'Italia. Se pensiamo che in Basilicata esiste solo nel comune di Potenza, ma sulla base di una vecchia normativa che riguarda un quadro normativo che è stato poi completamente trasformato negli anni successivi, l'accordo è del 99, poi sono intervenute una serie di modifiche normative negli anni 2003-2004, è un accordo sostanzialmente datato e pochissimo utilizzato. Noi saremmo l'unico comune della Basilicata, siamo l'unico comune della Basilicata ad aver attuato un accordo territoriale di questo tipo, che consente una serie di vantaggi fiscali che sono abbastanza rilevanti, di cui ho conoscenza da una serie di interlocuzioni avute con gli intermediari del settore, sia i patronati ma anche gli ordini professionali, in primis i commercialisti, e anche devo dire soggetti privati che si rivolgono abbastanza di frequente agli uffici comunali per avere informazioni, che comincia ad essere uno strumento utilizzato. La vera scommessa era che lo strumento messo in atto fosse poi realmente utilizzato, cosa che in effetti avviene e che produce appunto per entrambe le parti, l'inquilino e il proprietario, notevoli vantaggi di carattere soprattutto fiscale, perché consente l'accesso alla cedolare secca sostitutiva dell'IRPEF nella misura ridottissima del 10%, in media sappiamo che l'IRPEF parte da un'aliquota del 23%, poi passa al 33% e così via, per cui questa è una, e parliamo di un tributo erariale, non locale, che è un vantaggio sicuramente a beneficio del proprietario notevole. A questo si aggiunge l'esenzione dalle addizionali delle imposte sul reddito regionale e comunale, l'esenzione dall'imposta di registro sia in fase di registrazione iniziale del contratto sia in fase di rinnovo, ma anche l'imposta annuale di registro che si paga anno per anno, l'esenzione da imposta di bollo e la registrazione facilissima, perché deve avvenire per forza sulla base di un formulario di contratto precompilato e approvato dalle parti sociali, riducendo in ciò anche il ricorso agli intermediari, quindi, come dire, anche il costo della parcella del commercialista viene ad eliminarsi, perché il lavoro di compilazione del contratto sostanzialmente non c'è, si tratta di inserire i dati anagrafici, individuare l'immobile, scegliere il canone pattuito e portare il tutto in registrazione. La forbice di prezzi che è stata stabilita consente la più ampia, come dire, possibilità di scelta. Il territorio comunale è stato suddiviso in tre zone omogenee, centro storico, aree di espansione e case sparse e frazioni. Gli immobili sono stati sulla base di apposite tabelle ministeriali classificati secondo tre categorie di qualità. Ognuna di questi corrisponde a una forbice di prezzo, per cui anche l'applicazione operativa dello strumento è estremamente semplice. A questo quadro, già di per sé utile e interessante, si aggiunge, si accompagna sulla base di un impegno che l'amministrazione ha preso con le parti sociali in sede di sottoscrizione dell'accordo che è avvenuto a Melfi in ottobre, l'impegno di affiancare appunto questo strumento con una serie di sgravi dal punto di vista anche dei tributi locali. Lo sgravio principale riguarda l'IMU e la TASI. Per quanto riguarda la TASI, come vedremo fra un attimo, c'è poco da dire, perché nel comune di Melfi la TASI non si paga da quando è stata istituita e quindi non si paga neanche in questo caso. Sull'IMU abbiamo attuato la riduzione massima possibile. La legge consente l'applicazione di un'aliquota minima del 4 per mille. Ricordo che per le seconde abitazioni l'aliquota che si applica nel territorio comunale è del 10 per mille, quindi noi abbiamo abbassato l'aliquota al minimo con un abbattimento del 60%, dal 10 al 4 per mille. A questo provvedimento comunale si affianca un provvedimento previsto dalla legge di stabilità per il 2016 attuato dal Governo, che nel caso specifico di ricorso a contratti di locazione a canone concordato consente un ulteriore abbattimento del 25%, per cui il Comune porta l'aliquota dal 10 al 4, portandola al minimo, la legge di stabilità consente un ulteriore abbattimento del 25%, tanto è che l'aliquota definitiva che si applica su questo tipo di contratti per l'anno 2016 è del 3 per mille. Per il resto, in materia di IMU, non aggiungerei altro, perché le aliquote precedenti restano, almeno nella proposta che portiamo in Consiglio, confermate. Rispetto alla TASI, come dicevo, la TASI è un'imposta che è stata introdotta, cosiddetta tassa sui servizi indivisibili, che serve per coprire una riduzione notevole del trasferimento di risorse che lo Stato centrale faceva ai comuni, che si è ormai praticamente azzerato, attraverso l'imposizione di tributi locali nuovi, perché parte del trasferimento erariale serviva appunto per coprire una serie di servizi comunali. Così più non è, sostanzialmente il Governo nazionale, questo con il decreto Monti, ha detto ai comuni: siccome non vi trasferisco più io i soldi, siete autorizzati ad introdurre una nuova imposta a carico dei cittadini, che è ripartita in parte sul proprietario e in parte sull'inquilino, nella misura del 90% sul proprietario e del 10% sull'inquilino. Questa amministrazione ha ritenuto di dover sterilizzare il carico fiscale di questa tassa per quanto riguarda i contribuenti del Comune di Melfi. È stata una rinuncia notevole di gettito, perché capite bene che è un'imposta che parte con un'aliquota dell'1 per mille, arriva fino al 2,5 per mille, sostanzialmente una seconda IMU. L'abbiamo azzerata, è stato uno sforzo notevole che non si vede, perché i cittadini non erano abituati, era una tassa che non esisteva. Ovviamente, non essendo stata introdotta una tassa che non esisteva, probabilmente i cittadini non se ne sono accorti, ma se ne sono accorti i cittadini di tutto il resto d'Italia, che pagano somme notevoli rispetto a questa imposta. Rispetto all'anno scorso, quest'anno il governo è intervenuto con un provvedimento che forse resosi conto anche della problematica precedente, avendo la possibilità, come dire, di intervenire rispetto a quanto programmato in precedenza, ha cominciato con l'eliminare la TASI sulla prima casa. Per cui adesso per legge la TASI sulla prima casa non si paga, ma a Melfi non fa differenza perché non si pagava neanche prima. Per il resto rimane confermato che non si paga neanche sulle categorie produttive, sulle piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, professionisti e quant'altro. Rimane confermata la micro addizionale prevista dello 0,8% sui soli fabbricati di categoria D1 e D7, che, come dire, un minimo sindacale, ha un gettito peraltro relativamente contenuto di 400.000 euro, e tra l'altro ha una giustificazione anche in termini di servizi che il Comune effettivamente eroga in rispetto a questo tipo di fabbricati. Ultimo capitolo riguarda la tariffa rifiuti. La tariffa rifiuti, appunto, che si è costruita in una serie di passaggi esaminati nelle delibere precedenti, quindi a partire dal piano finanziario, e viene quindi, una volta determinato il costo complessivo, che è più basso, quello che si ribalta sui cittadini rispetto a quello degli anni precedenti, viene ripartito fra le diverse categorie di utenti. Due grandi categorie, lo sapete, le famiglie e le utenze non domestiche, che raggruppano imprese e professionisti. Quest'anno sulla tariffa che riguarda le famiglie c'è ancora un'ulteriore lieve riduzione nell'ordine del 3-4%. Tenendo conto che si sono aggiunti, oltre alla riduzione della tariffa standard, quindi che vale per tutti, si sono aggiunti soprattutto l'anno scorso una serie di ulteriori riduzioni per particolari situazioni, tra cui l'ultima di novembre, che è stata citata in precedenza dal Presidente del Consiglio, che riguarda un abbattimento di ben il 60% della tariffa standard, che a sua volta scende, per quanto riguarda le frazioni e le case sparse. Ma il dato più significativo quest'anno riguarda le utenze non domestiche, lo accennava prima il consigliere Castaldi, facendo riferimento anche a qualche categoria in particolare. Ebbè, consigliere, quest'anno per la prima volta la tariffa sulle utenze non domestiche scende in misura significativa, nell'ordine del 10%, mediamente per tutte le categorie. Su alcune categorie, diciamo, anche proprio conoscendo anche le problematiche specifiche di alcuni settori, che sono per esempio proprio quello alberghiero, in misura lievemente superiore a questa percentuale, per cui nel rispetto dell'obbligo di copertura complessiva del servizio e anche di una ripartizione equa tra le categorie, che non vada a gravare su alcuni più di altri in modo improprio, c'è un'attenzione alle problematiche che provengono dai ceti produttivi. Sono state esaminate e sono state, credo, anche recepite quest'anno in modo significativo. Rispetto alla altri contenuti di accessori della delibera, io rispetto alla proposta di delibera che viene proposta segnalerei all'attenzione del Consiglio, siccome siamo ormai ad aprile inoltrato, la delibera deve fissare anche il calendario per le scadenze di pagamento. Per quanto riguarda l'IMU e la TASI, le scadenze sono previste dalla legge, sono al 16 giugno al 16 dicembre di ogni anno. Per quanto riguarda la TARI, il Comune applica da tempo immemorabile una ripartizione del pagamento fino a 4 rate trimestrali, è una facoltà, oltre alla possibilità per il contribuente di pagare in unica soluzione contemporaneamente alla scadenza della prima rata. Questa facoltà viene ovviamente conservata nel tempo, però rispetto alla proposta che ci perviene dall'ufficio e che è stata anche oggetto di discussione in commissione, per cui la prima rata dovrebbe scadere al 16 maggio e poi di trimestre in trimestre al 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio, sarebbe forse il caso di proporre uno slittamento breve di questo pagamento, facendo spostando il pagamento della prima rata al 16 luglio anziché al 16 maggio per dare il tempo materiale agli uffici di predisporre, dopo l'approvazione dell'odierna delibera, il ruolo e spedire tutto nelle case dei contribuenti, quindi partire il 16 luglio e poi gli altri pagamenti fissarli al 16 ottobre e poi al 16 gennaio 2017 e al 16 aprile 2017. Credo che sia sufficiente, non possiamo andare oltre come scadenza perché dovremmo rispettare in linea di principio l'obbligo stabilito dalle nuove regole di finanza pubblica e di contabilità pubblica in base al quale i tributi devono essere riscossi nell'anno di competenza, quindi non possono essere i pagamenti, anche se rateizzati, non possono slittare troppo nel tempo, dilatandosi troppo negli anni successivi. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto? Procediamo alla votazione. Valvano, Livio, Bufano, sì. Cillis, Flammia, Gubelli, Mastromartino, Castaldi, Piccolella, Montanarella, Donato, non c'è. Sacco, Sassone, assente, Rauseo, Monico, Valvano, Salvatore. Invito i consiglieri a prendere posto tra i banchi. Con 9 voti favorevoli e 2 astensioni il Consiglio approva. Procediamo ora alla trattazione posta al nono punto posto all'ordine del giorno. Adozione variante urbanistica al piano regolatore generale vigente per la trasformazione di un'area da E zona agricola a zona EP attività produttiva, centro di raccolta urbana per il trattamento di veicoli fuori uso ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo numero 152 del 2006.
Cos'è qua?
E successive modifiche e integrazione, visto che si usano le abbreviazioni. Quindi la parola al vice sindaco per relazionare sul punto. Prego.
Allora, il punto è, diciamo, l'atto finale di una procedura avviata nel lontano 2009, in cui la ditta Pennella Nicola, a seguito di una richiesta... Eravate in amministrazione voi. No, ma ha avuto, diciamo, una indicazione di dislocazione delle attività e quindi a seguito della prima approvazione alla variante e successiva alle, diciamo, diverse conferenze di localizzazione che si sono avuti sul punto e i pareri positivi espressi dalla provincia di Potenza, ufficio ambiente con parere favorevole, dalla regione Basilicata, dipartimento presidenza, ufficio geologico, attività estrattive favorevole, regione Basilicata, dipartimento ambiente e territorio, infrastrutture, opere pubbliche e trasporti favorevole, regione Basilicata, dipartimento ufficio protezione civile, parere favorevole, provincia di Potenza, ufficio di pianificazione e protezione civile, parere favorevole, autorità di bacino, parere favorevole, ARPAB, parere favorevole, ASP, parere favorevole, si sostanzialmente si autorizza la trasformazione di un'area E, cioè in zona agricola, zona EP, attività produttiva, centro di raccolta urbana per il trattamento dei veicoli fuori uso, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152 2006. E quindi questo è l'atto finale, dopo l'approvazione, l'osservazione e il raccoglimento dei pareri, fondamentalmente si arriva a conclusione dell'iter. Sì. Approvazione. No, scusami, l'adozione.
Ma in che dato sono rilasciati?
I pareri? Adesso le riporto subito. Pareri allora sono fondamentalmente tutti 2014, agosto 2014, agosto 2014, giugno 2014, maggio 2014, che sono le diverse conferenze di pianificazione che si sono tenute e adesso si è arrivati, diciamo, all'adozione.
Ci sono interventi? Chi vuole intervenire?
Presidente,
ho
solo un intervento.
Numero? Grazie Presidente. Io colgo l'occasione per intervenire sul punto numero 9, che riguarda l'adozione di questa variante urbanistica, per sostanzialmente anticipare una sorta di richiesta, di proposta, che fa riferimento un po' a tutti quei punti, quali possono essere il punto successivo numero 10, il punto numero 11, il punto numero 12 in particolare, ovvero a quei punti che a nostro parere in qualche modo si prestano ad una attività che non ha in realtà nulla di così particolarmente urgente e che viene posta veramente a ridosso quasi del periodo che per legge poi impone a questo Consiglio Comunale di occuparsi solo di affari urgenti ed indifferibili. Quindi, siccome si tratta di attività, devo dire, altamente discrezionali per un verso, ma per la verità di attività un po' troppo rivolte ad interessi specifici, e addirittura nel caso di specie, parlando di una adozione, non so nemmeno se tecnicamente questo Consiglio riuscirà poi a portare in atto l'approvazione della variante urbanistica, perché è una variante urbanistica. Quindi, come dire, potrei anche prevedere, facendo diciamo un facile ruolo da astrologo, ma in realtà semplicemente per un semplice calcolo di termini, che probabilmente l'approvazione di queste varianti forse non riusciremo a farla tecnicamente. Ragion per cui, diciamo, onde evitare anche una inutile querela anche su questo punto di tipo pre-elettorale, io avrei proposto di non trattare questi punti. I due delle adozioni delle varianti, perché evidentemente non compatibili con i tempi e i termini che potrebbero apportare alla approvazione della variante urbanistica, al di là del merito, ripeto, io non sono né sfavorevole alle varianti di cui stiamo parlando, perché io per principio sulle varianti, come dire, valuto sempre punto per punto, cioè chi era sempre contrario a prescindere dalle varianti, no, la variante è uno strumento urbanistico che serve appunto per amministrare il nostro territorio. E quindi, ripeto, non ne faccio una questione di merito, così come devo anche dire per il punto numero 11, che è un atto, lo anticipo anche qui, un atto, come dire, che onestamente io per opportunità non avrei inserito in un consiglio comunale a 50 giorni dalle elezioni. Ripeto, non voglio entrare nel merito punto per punto, ma ne faccio una questione in qualche modo così di principio, una questione generale. Pertanto, per quanto mi riguarda, vice sindaco, colgo l'occasione per chiedervi di non trattare i punti relativi all'adozione delle due varianti e quelli riguardanti sia l'estensione della concessione in diritto di superficie di un suolo in zona D1, sia quello relativo all'autorizzazione all'alienazione dell'immobile sito in via Ronca Battista numero 113.
Grazie consigliere Castaldi. Quindi c'è una richiesta da parte del consigliere. Se siamo d'accordo sospendiamo la seduta. Prego, sindaco.
Non ho capito se il consigliere Castaldi vuole svolgere un ruolo istruttorio che noi accettiamo ben volentieri, suppletivo a queste cartelle che arrivano in consiglio oggi perché sono state istruite oggi dagli uffici e quindi ci aiuta nel farci richiamare la nostra attenzione su un punto, cioè che a un certo punto c'è una legge, ed è così, che individua un periodo a decorrere dal quale il consiglio e la giunta possono compiere solamente atti, diciamo, per semplicità, di ordinaria amministrazione. E nel momento in cui scatta quel periodo, ovviamente l'attività da quel giorno della Giunta e del Consiglio Comunale deve essere limitata e ovviamente gli uffici e la Segreteria Generale del Comune hanno, anche il compito di fare in modo che così sia. Non ho capito nell'intervento, forse mi sono distratto un attimo, se il consigliere Castaldi richiama la nostra attenzione che quel periodo sia già iniziato e che quindi il consiglio di oggi non sia nelle condizioni di poter assumere atti di qualunque genere, oppure invece se il ragionamento ha una diversa connotazione di opportunità. Siccome ho sentito parlare di opportunità, però poi di periodo di mitigazione delle facoltà e delle prerogative del Consiglio, sono due termini e due concetti che, forse per mia disattenzione o per non chiarezza dell'intervento, forse sono stato io distratto, non si mette fuori. Però se, come credo, il consigliere Castaldi volesse dire che siccome siamo si aggiunge a quelli che ho visto fanno il conto alla rovescia da 5 anni e quindi dice siccome arriverà il giorno delle elezioni, no? Quindi meno 1800, ora siamo arrivati a meno, non lo so, 50, no? Siccome ho sentito un numero, quindi ho capito che sta portando il conto, mi pare meno 5. Approssimazione. Beh, oggi è 12, quindi sono 18 di aprile, così le do una mano, 18 di aprile, 31 di maggio, sono 49 e meno 54, va bene? Quindi, siccome ci ricorda che siamo a meno 54, dice, vabbè, forse non è opportuno, anche se la legge vi consentirebbe di, eccetera. Io esprimo avviso contrario, perché per due ragioni. No, ho capito che non è scattato il giorno, che lei... L'ho capito il distinguo, ci sono alcuni atti per cui... Sì, a parte che, voglio dire, adesso stiamo facendo un ragionamento generale. Allora, premesso che oggi il Consiglio è nelle facoltà di poter deliberare appieno su questi punti all'ordine del giorno. Prima questione, quindi... Chiariamo che io ho capito male e ringrazio il consigliere Castaldi, che annuisce, non viene sottoposta una questione di legittimità, altrimenti i punti oggi non sarebbero all'ordine del giorno. Sulla opportunità io mi permetto di fare una riflessione anche qui di carattere generale. Le cartelle arrivano in consiglio perché istruite, quindi vanno in commissione, ci sono gli approfondimenti. Alcune cartelle, su richiesta della commissione, sono state rinviate per approfondimenti e così via. Non c'è nessun legame tra queste cartelle e le elezioni. Poiché non c'è nessun legame e i consiglieri che hanno esaminato gli atti in commissione ne sono assolutamente consapevoli, contesto solo l'ipotesi che possa passare l'idea che il Consiglio sia, debba sentirsi influenzato e condizionato dal compiere atti non solo legittimi, ma anche opportuni nel momento in cui le commissioni, i consiglieri e anche oggi il Consiglio, salvo la necessità di opportuni approfondimenti che, come sempre abbiamo fatto democraticamente, hanno caratterizzato l'attività di questi 5 anni, ove mai emergessero ma rilevanti motivazioni che hanno un significato non semplicemente di opportunità elettorale, perché sento negli interventi di oggi una certa ansia e apprensione rispetto a questa data. Si contano i giorni, si dice prima anche nel ragionamento sulle tariffe, sul piano dei rifiuti, dice ancora in campagna elettorale diciamo una cosa ma invece un'altra, cioè vuol dire, è un'ansia. Io direi, a un certo punto scatta la campagna elettorale, quell'ansia sarà sicuramente sfogata durante il periodo della campagna elettorale, in cui scattano le norme di par condicio, le rispetteremo tutti quanti, sono sicuro. Però oggi il Consiglio, che ha all'ordine del giorno atti che sono stati preparati, inoltrati, veicolati, lavorati dall'ufficio, mandati prima alla commissione consiliare, quindi sono atti che hanno settimane, alcuni mesi, altri di lavorazione, di gestazione, di approfondimento, oggi alcuni anche anni, come giustamente mi fa notare il vice sindaco, oggi arrivano in consiglio perché l'istruttoria è formalizzata. Che facciamo? Il consiglio non approva un atto perché c'è la campagna elettorale? Io sono scandalizzato da questa osservazione, lo ripeto, sono letteralmente scandalizzato e preoccupato dall'idea che le tensioni per la campagna elettorale possano indurre un solo consigliere a dire facciamo o non facciamo un atto. È drammatico. Significa, è vero che, come è stato detto prima a proposito, è stato simpatico, il consiglieri, il siparietto sulla raccolta differenziata, è stato davvero simpatico. E quando sento parlare di bugie, è vero che le bugie, non si dicono tante bugie come prima di una campagna elettorale, durante una guerra e dopo una battuta di caccia. Però non siamo ancora arrivati, non siamo ancora né in campagna elettorale, né siamo in stato di guerra, salvo che lei non abbia partecipato a una battuta di caccia. Voglio dire, si rilassi un attimino e consenta al Consiglio di svolgere appieno il suo lavoro. Quindi io direi di andare avanti sicuramente nel completare questo punto. Poi, se c'è la richiesta di un approfondimento, che non sia e non sia mai, resti agli atti di questo Consiglio, se un punto viene approvato o meno perché siamo prossimi alla campagna elettorale. Oggi il Consiglio, la legge disciplina quello che è il momento in cui il Consiglio viene limitato a compiere l'ordinaria amministrazione. Oggi è nelle piene facoltà, si proceda.
Grazie sindaco, ci sono altri interventi? Consigliere Rauseo. Un attimo solo, 11 vero? Prego.
Visto che il sindaco ha voluto, secondo quello che è il suo diritto, continuare sull'adozione di questi punti, io a questo punto ho da chiedere alcune chiarificazioni. Premetto che probabilmente sono mancanze del mio interessamento precedente. Allora, trattandosi di un'adozione di un piano, di una variante urbanistica, io chiedo, i fruitori di questa variante sono soggetti privati, vero? E se sono soggetti privati, privato, è stato previsto questa variante in funzione dell'attività oppure, faccio l'esempio, il soggetto che ne usufruirà per 10 anni svolge questo lavoro, poi cambia attività o la smette, voglio sapere se quell'area rimane di interesse pubblico oppure torna ad interesse, diciamo, a zona agricola. Questa è la prima... No, qui parla di zona agricola, zona IG. Allora io chiedo se... Il secondo. Ah, scusa, no, scusa. Sì, sì, sì.
E da E a zona produttiva.
Allora, zona agricola è a zona produttiva. Io
con la specifica attività centro di raccolta urbana per il trattamento dei veicoli fuori uso, ai sensi dell'articolo 208, decreto legislativo 152-2006.
Perfetto. Allora, se questo è e sarà in eterno, mi sta bene. Però se questo è per un certo periodo, io chiedo se alla fine di questa attività, che può essere tra 10 anni o tra 1000 anni, il... diciamo quest'area torna a quella precedente oppure rimane quella a cui ci apprestiamo a... Questa è la prima domanda. Poi approfitto per aver preso la parola, mi permetterà il Presidente del Consiglio di fare qualche considerazione che esula da questa da questo punto. In effetti l'agitazione la vedo un po' da tutte le parti, anche il sindaco nelle risposte piccate.
Consigliere, però...
Sì, sì, un attimo.
No, perché dovremmo trattare... cioè, considerazioni in merito ai fondi di discussione.
Ho parlato poco, non parlerò più. Però voglio dire che questa...
Scusi, prego.
Mi hai tolto la parola? No. Intendevo dire che l'agitazione preelettorale o elettorale, la noto da tutte le parti, il sindaco nelle sue risposte, io ribadisco che ha detto delle inesattezze, soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata. Poi avremo modo di chiarirci. Grazie.
Grazie consigliere Lauseo. Ci sono altri interventi? Consigliere Mastromartino. Prego.
Allora, due questioni. La prima, sul punto di merito, chiaramente favorevole alla delibera, mettiamola così, per le ragioni anche un po' evidenziate. La seconda questione, diciamo un po' anche di carattere generale rispetto mi pare alla richiesta di non trattare una serie di punti, beh, anche io su questo oggettivamente, come dire, resto basito, insomma, resto anche un po' sconcertato, cioè condivido anche le, tra virgolette, le osservazioni del sindaco, perché si ha la sensazione che tutto ciò che si fa, la campagna elettorale e la scadenza di un mandato è una cosa ineluttabile, è un qualcosa che ogni 5 anni, in quanto ciclica, non può non accadere. E siccome questo è un dato di fatto tanto evidente quanto lapalissiano, ci sorprendiamo della circostanza che in un contesto del genere non si possano, diciamo, esercitare quella che è un'attività amministrativa. Voglio dire, e questo lo dico in linea di principio, senza fare alcun tipo di polemica e senza, diciamo, ritornare con la mente a quella che è stata la pregressa esperienza consiliare del sottoscritto e di altri. Quindi questo è il problema. Cioè io credo che se c'è un'esigenza di carattere amministrativo e questa esigenza si palesa in un dato momento storico, se questo momento storico coincide o meno con certe scadenze, tra virgolette, ineluttabili, io non credo che un'amministrazione che ha la responsabilità di amministrare una città possa sottrarsi al dovere di far fronte a determinate, come dire, a determinate emergenze amministrative, determinate questioni amministrative. Cioè se qualcuno in astratto dovesse lasciarsi condizionare da una circostanza di questo tipo, io credo, e questa è la mia opinione chiaramente, che non dovrebbe avere la possibilità e la capacità di amministrare un ente, perché un ente si amministra facendosi carico dei problemi e risolvendo le questioni, sempre indipendentemente dal fatto che si sia o meno in campagna elettorale. E ritorno alle questioni che dicevo prima, dobbiamo discutere di merito, perché io mi rifiuto di pensare che non si, come dire, che ci si possa esimere dall'adottare determinati atti. Quindi, ripeto, ma non l'ho sentito il merito, però. Cioè io sulla vicenda, insomma, ho sentito un merito, diciamo, una richiesta, e sulla richiesta preliminare la risposta, almeno per quanto riguarda il Partito Democratico, è no, perché i punti vanno trattati. Ecco perché, insomma, sull'aspetto specifico sicuramente parere favorevole e soprattutto, chiaramente, se poi è la Giunta che per una questione strettamente di merito, come fatto mille volte in 5 anni, ritiene che questo o quel punto possa meritare un approfondimento, io sulle questioni non entro nel merito. Perché la Giunta può ritenere A, B e C, la palesa al Consiglio, il Consiglio fa proprio l'esigenza di approfondimento. Ma se questa esigenza non dovesse provenire dall'organo tecnico deputato a ciò, io credo che i punti, in quanto calendarizzati all'ordine del giorno di questo Consiglio, vadano trattati.
Grazie consigliere Mastro Martino. Altri interventi? Dichiarazione di voto? Se ci sono interventi si prenotassero. Allora, il consigliere Cuben. Allora, un attimo consigliere, solo. Prego consigliere.
Dicevo, credo che quell'osservazione del consigliere Rauseo relativa ai termini del cambio di destinazione d'uso, cioè mi riferivo all'ipotesi che fra X anni questo terreno cambi l'attività, cioè non questo terreno, cioè l'oggetto per cui stiamo qui a discutere venga di nuovo cambiato, la destinazione resta uguale o ritorna allo stato come attualmente destinazione agricola?
Non so se il vicino vuole rispondere ora o alla fine se ci sono altri interventi. Se ci sono altri interventi e poi magari... Come vuoi, come vuole, non è che sei vice sindaco? No, vabbè, ma è meglio fare prima tutti gli interventi. E prima, abbiamo fatto sempre prima tutti gli interventi.
Perdonatemi, non vorrei irrompere, diciamo, nel vostro dibattito, però siamo in seduta pubblica in consiglio comunale. Seguiamo le regole, non siamo in talk show, né siamo nei lavori della commissione consiliare. Per cui i consiglieri comunali esauriscono gli interventi, la dichiarazione di voto mi riservo di delegarla al vice sindaco che darà le risposte.
Sì, c'era prima Castaldi e poi il consigliere Flamia, vuole... Allora, un attimo. Prego.
Io volevo dire semplicemente una cosa, che indipendentemente da tutto... Noi dobbiamo ricordare che la città di Melfi ha bisogno comunque di un'area da destinare a questo tipo di attività, perché sappiamo tutti che non esiste. Non so quanti cittadini sono stati nell'impossibilità di rottamare un autoveicolo, di andare in giro fino a Potenza e quindi con tutte le conseguenze di spese e di aggravio per questo tipo di problema. Quindi è un problema assolutamente serio. Poi dicevo un'altra cosa, questo Consiglio Comunale comunque è tenuto a svolgere il suo compito fino all'ultimo giorno. Quindi, soprattutto poi, parlando di problematiche che possono sembrare di secondaria importanza, ma, ripeto, è un importante punto, secondo me, forse uno dei punti più importanti dell'ordine del giorno. Quindi, voglio dire, il nuovo centrodestra da me rappresentato è assolutamente favorevole e quindi, quindi anche perché l'adozione di una variante urbanistica è il primo passo per poi seguire le altre fasi che comunque, anche non lo so se 54 giorni non basteranno sicuramente per questa approvazione, ma comunque costituiscono un punto di partenza per la realizzazione di questo scasso che effettivamente è utile.
Grazie consigliere Flammia. Ci sono altri interventi? Ah, c'era il consigliere Castaldi, sì. Prego.
Sì. Se non mi vuoi far parlare, dillo. Allora, stando bene attento ad evitare di pronunciare le parole elezioni e cose di questo genere, perché devo dire suscitano veramente. E chiarendo che non le ho stabilite io il fatto che si debbano fare ogni 5 anni e poi una certa data, allora. Esatto, per questo dico, non dipende da me. Mi stanno accusando di aver indetto le elezioni il 5 giugno. Fosse stato per me le avrei indette ancora prima. Io ponevo, sindaco, una specificazione. Quando ho fatto riferimento ai punti 9 e 10, alle adozioni delle varianti, intendevo far rilevare che questo punto non potrà essere portato alla approvazione, questo intendevo dire consigliere Mastro, cioè noi approviamo, o meglio adottiamo una variante ma non la approveremo, non perché non ne abbiamo voglia, non lo potremo fare perché la tempistica è tale per cui forse tra 40-50 giorni sarebbe pronto il punto per essere approvato, tra 40-50 giorni non lo possiamo fare. No, dico tra 40 e 50 anni cadiamo in quel periodo che, a cui anche il sindaco faceva riferimento. Quindi ritenevo corretto da parte mia far comprendere che oggi il punto che andiamo a trattare è sostanzialmente destinato a rimanere monco. Allora, sindaco, allora possiamo approvare la variante nel periodo poi che lui stesso ha invocato? Eh sì, ho capito, adottiamo, ma se non l'approviamo la variante non serve a niente. Chi verrà vedrà, bene, io quello dico. Chi la approverà questa variante, sindaco? Di pubblicazione, poi. No, dovrà, no, si fanno. Si approvano le controdeduzioni e poi si approva la variante. Allora, se non avviene questo, la variante non è approvata. Io quello sto dicendo, va bene. Poi potrei anche nel merito associarmi a quello che dice il consigliere Flammia. Si tratta di fare una variante che ha, diciamo, necessità di consentire l'espletamento di questa attività produttiva che potrebbe essere... Ma su questo non sono proprio entrato sul merito. Quindi ho però il dovere di far comprendere anche a chi è interessato che questa adozione portata oggi 12 aprile 2016 non arriverà all'approvazione in questa consiliatura. Tutto qua, questo ho voluto dire. Ecco perché dicevo, è il caso quindi di trattarlo il punto? Trattiamo. Però dobbiamo essere chiari. Beh, no, non tanto, se non avessi detto io questa cosa non la sapeva nessuno.
Per cui, grazie.
Basta, è chiuso.
Grazie consigliere Castaldi. Altri interventi? Altri interventi? Chiusi gli interventi? Dichiarazione di voto. Ah, la risposta del vice sindaco, è vero. Sì, sì, sì. C'era la risposta, sì, 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 sì. Prego. Prego, vice sindaco.
Non svico. No, non svicolo, siccome la procedura, consigliere Castaldi ha perfettamente ragione, quella che ha riportato lei, noi siamo in fase di adozione, quindi non di approvazione. Prima ho detto l'atto conclusivo perché nello specifico di questa procedura ho citato la data di avvio del provvedimento, sono andato diciamo in maniera frettolosa e me ne scuso, però diciamo questo è un provvedimento avviato nel lontano 29 di ottobre del 2009. Si avvia, però facciamo, la dico al Consiglio, si avvia perché su una procedura diciamo articolata e che ha un'incidenza, consigliere Castaldi, la prego semplicemente di ascoltarmi visto che mi ha tirato in causa, siccome questa procedura è una procedura molto complessa che aveva bisogno oltre che della conferenza di localizzazione su cui i vari enti che molto velocemente prima ho richiamato esprimessero il parere, ha diciamo un impatto non solo procedurale ma anche un impatto, come dire, sull'ambiente di un certo tipo, tant'è che questa procedura si è avviata nel 29 di ottobre del 2009 perché questa stessa attività che prima era localizzata diciamo nei pressi del cimitero, l'area precisa non me la ricordo, a seguito dell'approvazione del piano provinciale dei rifiuti è stata diciamo imposta la dislocazione di quell'area e la bonifica dell'area in cui questa attività esercitava. Quella stessa area, una volta bonificata, per rispondere al consigliere Rauseo e alle perplessità del consigliere Gubelli, una volta bonificata è tornata ad essere un'area agricola. Il tema complesso della procedura, che si è avviato, ripeto, il 29 di ottobre del 2009, viene oggi in Consiglio Comunale, perché l'ultimo parere, io prima diciamo, l'ho citato e a qualcuno mi è sfuggito, arriva al protocollo del Comune di Melfi in data 13 novembre 2015. L'ultimo parere necessario, senza alcuna prescrizione per l'esercizio degli uffici di compatibilità ambientale della provincia di Potenza, perché appunto questa attività, diciamo almeno l'attività di istruttoria della conferenza di localizzazione, prendesse fine e l'ufficio del Comune di Melfi, l'ufficio urbanistico, potesse finalmente predisporre l'atto da portare in Consiglio Comunale per la prima adozione. Sono procedimenti complessi e non sfuggirà a nessuno che, essendo anche un'attività imprenditoriale, le attività imprenditoriali non si organizzano dall'oggi al domani. E siccome ha perfettamente ragione il consigliere Castaldi, questo è un atto che avvia, diciamo, un'ulteriore procedura, che è quella eventuale delle osservazioni e delle eventuali controdeduzioni e poi l'approvazione finale, ma che ad un'attività produttiva di questo tipo può dare, se oggi il Consiglio la esamina e avvia l'ulteriore iter procedurale, il tempo di poter organizzare o immaginare di poter organizzare un'attività economica complessa che ha bisogno, ha avuto bisogno di tutti questi pareri, che poi dovrà entrare in funzione semplicemente, come dire, al momento in cui l'approvazione della variante si è conclusa. Quindi alla preoccupazione del consigliere Castaldi rispondo che, siccome siamo tutti, compreso il consigliere Castaldi, amministratore di questa città, credo che sia un messaggio distorto rispondere ad un'attività economica, sa che c'è, fermati un attimo, ne riparliamo dopo le elezioni. Consigliere, mi perdoni, io non ho interrotto nessuno. Siamo, diciamo, un organismo di governo che è deputato ad esaminare gli atti, su quegli atti concludere o produrre altri procedimenti amministrativi, e l'adozione oggi, dal mio modestissimo punto di vista, metterebbe serenità ad un'attività economica che nel corso degli anni ha avuto serie difficoltà e seri problemi che io sono certo il consigliere Castaldi non disconosce e non è disinformato rispetto a questa vicenda. Quindi il tema delle adozioni e il tema anche di che la pubblica amministrazione corrisponde in termini positivi laddove, come in questo caso e nei casi che sono all'ordine del giorno, gli atti sono perfetti, cioè non sono contestazioni rispetto agli atti. Le procedure sono concluse da una parte e se ne possono avviare degli altri e quindi è una risposta che il Consiglio Comunale nel complesso, che è il governo di questa città, darebbe all'economia della città di Melfi.
Grazie Vice Sindaco. Quindi dichiarazione di voto? No, perché fa la propria dichiarazione? Ah, non sapevo che il vice sindaco votasse. Vabbè, andiamo avanti. Procediamo alla votazione. Valvano?
Sì.
Bufano sì. Cillis? Fammia? Gubelli, Mastro Martino, Castaldi, favorevole all'adozione. Ho capito bene. Castaldi, Piccolella, Montanarella Donato, Sacco. Rausio, Monico, Valvano Salvatore. Con 10 voti favorevoli e 3 astensioni il Consiglio approva.
Allora, Presidente,
sì.
Vorrei chiedere al Presidente del Consiglio e ai consiglieri una sospensione di 15 minuti del Consiglio prima di proseguire con i punti successivi.
Vabbè, diciamo che rispetto a una richiesta, no, si sospenda la seduta per 15 minuti, riprendiamo tra 15 minuti.
Grazie. Prego i signori consiglieri di accomodarsi. Prego i signori consiglieri di accomodarsi. No, procediamo all'appello. Valvano, Bufano, Castaldi, Carbone. Carbone, Cillis.
Carbone assente.
Cillis?
Cillis assente.
Assente. Flammia presente. Fontana? Assente. Gubelli? Presente. Mastro Martino Michele? Montaranella?
Sì.
Castaldi
Antonio? Antonio. No.
Montaranella Antonio? Castaldi Vincenzo? Piccolella Michele? Montanarella Donato? Sacco Gianluigi? Sassone Antonio? Rauseo Francesco? Monico Pietro? Valvano Salvatore? Dieci presenti, si può procedere. Allora, il decimo punto è adozione variante urbanistica per la trasformazione di un'area da E zona agricola a zona IG area di interesse generale per la costruzione di un poligono di tiro per l'esercizio di armi da fuoco a canna lunga e corta nelle varie discipline sportive. Ci sono interventi? Il sindaco? Il signor Simonetti presenta il punto, ci espone il punto. Sì. Okay.
Mi hai dato il titolo di urbanista? Grazie. Mi hai dato il titolo di urbanista? Grazie. No, allora il punto, appunto, il punto è una variazione della destinazione urbanistica di un'area agricola in zona IG. La richiesta è inoltrata dal signor Brescia Bruno in qualità di presidente della FIDASC sezione di Melfi, che è un'associazione associazione sportiva, appunto, diciamo, per il tiro a piattello. È un'attività che onestamente, diciamo, era partita abbastanza in sordina, e siccome adesso effettivamente l'impianto ha, come dire, ha attirato una serie di presenze, e quindi questa variante si rende necessaria perché, come dire, questo impianto effettivamente venga poi riconosciuto come un impianto di federazione con tutti, come dire, i crismi della procedura e i parametri tecnici, appunto, diciamo, la richiesta dell'associazione sportiva va esattamente in quest'area, va esattamente rispetto a questo obiettivo. La variazione, come diciamo sul punto precedente, è specifica, diventa appunto un'area IG di interesse generale, ma con la destinazione di costruzione di poligono di tiro per l'esercizio di armi da fuoco a canna lunga e corta nelle varie discipline sportive. Quindi un impianto sportivo la cui destinazione è specificatamente dettagliata come in premessa rispetto alla delibera.
Ci sono altri interventi?
Aspetta, Castaldi dice. Che ce l'hai già? Questo? Ok.
Ok.
Grazie Presidente. Sì, trattandosi di un punto sostanzialmente identico a quello precedente, almeno come finalità e come tema, mi preme solo, come dire, avanzare la dichiarazione di voto come astensione e giustificarla nel senso di cui al precedente intervento, cioè ritengo che si tratta di punti per i quali oggi si poteva sicuramente soprassedere, stante appunto la oggettiva impossibilità di pervenire alla conclusione dell'iter approvativo.
Altri interventi? Dichiarazione di voto? Si può procedere alla votazione. Allora, Livio Valvano.
Sì.
Bufano. Carbone, Cillis, Flamia, sì, Fontana, Gubelli, Mastro Martino, Michele, Montanarella Antonio, Castaldi, Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rauseo Francesco, Monico Pietro, Valvano Salvatore. Con 9 voti e un astenuto, il punto è approvato. Undicesimo punto, estensione della concessione in diritto di superficie del suolo in zona D1 a favore di Pontolillo Raffaele, integrazione e rettifica delibera numero 43 del 2009. Interventi. Il numero 10?
5. Ok. Anche qui, molto rapidamente, come ha già detto il Presidente, si tratta sostanzialmente di estendere, su richiesta dell'interessato, un'area per zona artigianale, quindi vista la delibera consiliare del 2009 con cui veniva, diciamo, concessa l'area in zona D1, sostanzialmente adesso la richiesta è al Consiglio di estendere quella stessa autorizzazione di altri 1500 metri quadri per un valore complessivo da corrispondere al Comune di 32.415 euro.
Ci sono interventi, altri interventi? Sì.
Vorrei sottoporre al Consiglio un emendamento condiviso con la maggioranza. Praticamente vorremmo aggiungere al deliberato l'obbligo, l'indirizzo per l'ufficio di esperire una procedura di evidenza pubblica. Il testo sarebbe il seguente: di invitare l'ufficio a dare esecuzione dell'atto previo esperimento di procedura di evidenza pubblica. Questo per dare, diciamo, massima trasparenza e concorsualità agli atti che a valle l'ufficio andrà a compiere, anche se l'atto che ha diciamo, la sua genesi da una legittima richiesta di un operatore che ha già avuto nel 2009, se non ricordo male, o nel 2007, la concessione deliberata dal Consiglio Comunale.
Ci sono interventi?
Presidente, Dario.
Sì, ci sono interventi? Se non ci sono altri interventi si può procedere alla votazione? Procediamo alla votazione allora. Ok. Livio Valvano,
sì.
Bufano Vincenzo, Carbone Giuseppina, Cillis Teodorio, Flammia Carmine sì, Fontana Emilia, Gubelli Salvatore,
sì.
Mastro Martino Michele,
sì.
Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rausseo Francesco, Monico Pietro, Valvano Salvatore. Con nove voti favorevoli, un astenuto, Castaldi, e il punto è approvato. Adesso passiamo al punto numero 12. Autorizzazione all'alienazione immobile comunale sito alla via Ronca Battista numero 113. Approvazione perizia di stima.
Sì, grazie Presidente. Dunque, la cartella viene in consiglio per l'autorizzazione all'ufficio a procedere all'alienazione di una piccola unità immobiliare. Si tratta di un piccolo immobile di 5 metri quadrati in condizioni, diciamo, di fatiscenza e che ha presentato in passato anche una serie di problematicità. È una piccolissima proprietà del comune, residuale, fisicamente collegata a immobili di proprietà privata, rispetto ai quali non vi sarebbe alcun interesse da parte dell'amministrazione a mantenere la proprietà se non sostenendo significativi oneri sia per la sicurezza che per l'igiene dell'immobile, insomma, che è a un punto, come dire, che richiede interventi strutturali. Siccome si tratta di una piccola frazione immobiliare di 5 metri quadrati in pessime condizioni, che non potrebbe avere un uso o almeno non ha un uso nei programmi dell'amministrazione, ci siamo interrogati in passato più volte su che cosa farne. A seguito di perizia di stima fatta dall'ufficio tecnico, il Consiglio è chiamato a valutare la proposta di alienazione del suddetto immobile. L'ufficio tecnico ha fatto una valutazione di questi, ripeto, di questi 5 metri quadrati, tenendo conto dell'avanzato stato di degrado, come è stato documentato anche agli atti che sono stati valutati con parere favorevole da parte della competente commissione consiliare, il valore di 5.000 euro. Per questo il Consiglio deve autorizzare, in applicazione del regolamento sulle alienazioni, la perizia fatta, quindi approva la perizia e autorizza la vendita. A parte la delibera già licenziata dalla Commissione, vorremmo proporre al Consiglio un emendamento anche a questa delibera condiviso dalla maggioranza. L'emendamento testualmente recita: nel deliberato, nell'ultima parte, aggiungeremmo queste parole: di invitare l'ufficio a dare esecuzione dell'atto previo esperimento di procedura di evidenza pubblica.
Ci sono interventi? Sì,
grazie. Vabbè. Quindi, nel prendere atto che la pausa ha portato qualche buon consiglio alla maggioranza, mi permetto di aggiungere in questo caso, senza ritornare sulla polemica già fatta, che se non ricordo male, a voi c'è il sindaco che risponde, ovviamente, Se non ricordo male, per quanto riguarda la questione delle alienazioni degli immobili del Comune, non so se l'ente ha adottato il piano delle alienazioni degli immobili, perché mi pare che ci sia una norma nel 2013 che lo preveda espressamente. No, sarebbe venuta la delibera di approvazione del piano, Sindaco, ovviamente, no? Il Consiglio avrebbe approvato qualcosa, quindi certamente non si poteva fare senza il Consiglio Comunale. Quindi, siccome il piano di alienazione non c'è, io inviterei anche l'ufficio a verificare se non sia il caso in realtà di istruire ulteriormente questa pratica con o il piano delle alienazioni o comunque con una valutazione specifica in merito alla opportunità e o necessità, perché purtroppo si sa che quando gli enti devono alienare, insomma, ora al di là di chi come può essere interessato o meno, cosa che non ci interessa, voglio dire, mi riferisco solo alla procedura da seguire. Quindi, trattandosi anche in questo caso di una cosa certamente non urgentissima, magari le richieste sono anche datate, forse un paio d'anni fa, quindi si potrebbe tranquillamente gestirla, ecco, con una certa calma e lucidità. Tutto qua.
Ci sono altri interventi? Si procede al voto. Dichiarazione di voto? Si può procedere al voto, vabbè. Livio Valvano?
Sì, no, volevo dire che la raccomandazione del Consigliere Castaldi mi sembra corretta e sicuramente c'è un problema anche antico di valorizzazione del patrimonio immobiliare che pure sta tra gli obiettivi dell'ultimo PEG approvato dalla Giunta e che in quegli obiettivi erano state destinate anche delle risorse, provo a ricordare a memoria, per costruire il piano di alienazione dell'intero patrimonio immobiliare comunale, ha una portata generale e richiede una ricognizione generale di tutte le proprietà o le frazioni di proprietà presenti sul territorio comunale. Richiede, diciamo, delle risorse dedicate che l'anno scorso avevamo impegnato e, insomma, l'ufficio dovrà muoversi per fare un lavoro del genere che, come lei immagina, richiederà un bel tempo, cioè probabilmente almeno un anno, 18 mesi mediamente, è una cosa che richiede un tempo, diciamo, di questa dimensione. Detto ciò, quell'immobile è in stato di fatiscenza avanzata e ciò nonostante noi siamo, siccome l'abbiamo approvato fra gli obiettivi e speriamo di poterlo materializzare prima, ma le garantisco che già il prossimo Consiglio Comunale, che approverà il prossimo bilancio nel mese di luglio, sicuramente mi impegnerò a portare all'attenzione questa materia.
Ci sono altri interventi? Si può procedere al voto? Va bene, ma procediamo al voto. Livio Valvano,
sì.
Bufano Vincenzo,
sì.
Carbone Giuseppina, Cillis Teodosio, Flammia Carmine, sì. Fontana Emilia, Gubelli Salvatore, Mastro Martino Michele, Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rauseo Francesco, Monico Pietro, Valvano Salvatore. Con 9 voti sì, un astenuto, il punto è approvato. Passiamo. Passiamo al 13° punto. Demanalizzazione di un tratto di strada comunale in località La Monica e approvazione perizia di stima. Chi presenta il punto? Simonetti. numero 5. Okay.
Anche qui abbastanza rapidamente, si tratta di della richiesta di demanializzazione di un tratto di strada comunale compresi tra i mappali 226 e 229 del foglio 78 del comune di Melfi in località La Monica. Una richiesta fatta dal privato è finalizzata all'utilizzo più appropriato dell'area di proprietà attraversata trasversalmente da detta strada comunale, che esiste solo sui documenti catastali ma che di fatto non è più esistente da decenni in quanto inutilizzato. Che tale tratto di strada è appartenente al demanio comunale e pertanto per procedere alla sua alienazione occorre provvedere alla preventiva sdemanializzazione e iscrizione nell'inventario dei beni comunali quale patrimonio disponibile. Che dall'esame dei luoghi si evince che la strada in parola di fatto non è utilizzata da decenni, tanto che non è più visibile sia sul tracciato e non ha alcuna utilità pubblica. Che la soppressione della strada non altera in alcun modo i collegamenti esistenti e non crea interlocuzioni di fondi, che è cessata la destinazione al pubblico servizio da diversi decenni e che il tracciato non è più individuabile sia sull'ortofoto AGEA portale RSD della Regione Basilicata, sia visivamente sul posto. Che il valore di stima del bene è di euro 6.602 e quindi si propone la sdemanializzazione e di autorizzare sostanzialmente il responsabile dell'area, in questo caso l'ingegner Donato Ramunno, a predisporre tutti gli atti conseguenti alla sdemanializzazione e alla successiva alienazione.
Ci sono interventi? Si può procedere al voto? Livio Valvano? Bufano Vincenzo, Carbone Giuseppina, Cillis Teodosio, Flammia Carmine sì, Fontana Emilia, Gobelli Salvatore, Mastro Martino Michele, Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rauseo Francesco, Monico Pietro, Valvano Salvatore. Con 8 voti favorevoli il punto è stato approvato. Passiamo al punto 14, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del giudice di pace di Melfi numero 115/2015. Sì.
Poi votiamo separatamente, giusto? E votiamo separatamente. Okay.
Poi, numero 15, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR per la Basilicata numero 613 del 2015. Numero 16, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del giudice di pace di Melfi numero 16/2013. Numero 17, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. 18 per... basta, con il 17 basta. Ci sono interventi? Tu? Il numero? Quando è illustrato dal numero? 8. L'assessore, io devo fare 8, è giusto?
È 8?
È 8? Sì, ok.
Ah, sì, sbagliato.
Ah. Okay.
Sì, grazie Presidente. Questo debito fuori bilancio trae origine da una sentenza esecutiva del giudice di pace di Melfi, la numero 115 del 2015, quindi siamo nella fattispecie di qui all'articolo 194, comma primo del testo unico degli enti locali. Si tratta sostanzialmente di un contenzioso civile per risarcimento danni dovuto a un incidente che ha causato la caduta di una persona. Il debito è complessivamente stimato nell'importo di 6.250,58 euro, di cui 4.885,50 a titolo appunto di risarcimento danni, il resto per spese di lite. Riguardo invece al punto numero 15... Si tratta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Basilicata 613/2015 e si riferisce essenzialmente a rifusione spese di lite per legali sostenuti alla controparte, cui è stato condannato l'ente per un debito complessivo di euro 2.918,24. Punto numero 16. Qui il riconoscimento debito fuori bilancio si riferisce a sentenza del giudice di pace, la numero 16 del 2013. La materia del contenzioso, anche qui si tratta di incidente in relazione ad un autoveicolo. C'è però una rettifica da fare, perché in itinere, a seguito di un supplemento di approfondimento nel calcolo di sostanzialmente un errore materiale nel conteggio, su cui l'ufficio ha fatto un supplemento di approfondimento, l'importo del complessivo del debito è stimato non come la proposta di delibera che è stata esaminata dalla Commissione in euro 4.011,12, ma in euro complessivi 4.835,27. Sostanzialmente la differenza è di 825 euro e si riferisce all'onorario per un atto supplementare dovuto a spese legali, in quanto il numero di atti di cui bisognava tener conto era superiore a quello che era stato istruito. Quindi dovremmo approvare il punto. Il testo della delibera è esattamente identico, ma l'importo del debito da riconoscere non è di 4.011,12 euro, ma di 4.835,27. Sul punto numero 17, infine, qui c'è un refuso rispetto all'ordine del giorno, perché il punto non è stato istruito dalla Commissione, in quanto non è arrivato fuori tempo utile, per cui è per un mero refuso materiale nella compilazione dell'ordine del giorno del Consiglio è stato inserito, ma sostanzialmente il punto deve essere ritirato. Grazie.
Ci sono degli interventi? Si può procedere alla votazione? Procediamo alla votazione per punto 14, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del giudice di pace di Melfi numero 115/2015. Allora, Livio Valvano, Bufano Vincenzo, Carbone Giuseppina, Cilli Stereosio, Flammia Carmine sì, Fontana Emilia, Gubelli Salvatore, Mastro Martino Michele, Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rausseo Francesco, Monico Pietro, Valvano Salvatore. Otto voti favorevoli, il punto è stato approvato. Secondo riconoscimento al punto 15, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR per la Basilicata numero 613 del 2015. Procediamo alla votazione. Livio Valvano, sì. Bufano Vincenzo, Carbone Giuseppina, Cillis Teodosio, Flammia Carmine sì, Fontana Emilia, Gubelli Salvatore, Mastro Martino Michele, Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rausseo Francesco, Monico Pietro, Valvano Salvatore. Otto voti, quindi il punto è stato approvato. Il punto successivo 16, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del giudice di pace di Melfi numero 16/2013. Così come emendato dall'assessore, procediamo alla votazione. Livio Valvano, sì. Bufano Vincenzo, Carbone Giuseppina, Cilli Teodosio, Flammia Carmine sì, Fontana Emilia, Gubelli Salvatore, Mastro Martino Michele, Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rausseo Francesco, Monico Pietro, Valvano Salvatore. Con 8 voti favorevoli il punto è stato approvato. Il numero 17 è stato ritirato, quindi non c'è bisogno. Quindi passiamo direttamente al punto 18. Sì. Sì. Va bene. Al punto 18, perizia demaniale per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civiche posseduto senza titolo legittimo da Dimuro Vincenzo e a Boussad Fatna. Articolo 9 e 10, legge numero 1766 del 1927, articolo 8, 2A, primo, comma, legge regionale 57, 2000. Il numero 19 è perizia demaniale per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civiche posseduto senza titolo legittimo da Fornuto Michele, articolo 9 e 10, legge numero 1766 del 1927, articolo 8, 2A, comma, legge regionale 57-2000. Punto 20, perizia demaniale per la legittimazione con istituto dell'alienazione di aree di demanio civico possedute senza titolo legittime da Telesca Antonio e Bocchetta Assunta, articolo 9 e 10, legge 1766 del 1927, articolo 8 e 2A, primo comma, legge regionale 57/2000. Punto 21, perizia demaniale per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico e posseduto senza titolo legittimo da Russo Vincenzo e Moretti Raffaelina, articolo 9 e 10, legge numero 1766/1927, articolo 8 e 2A primo comma, legge regionale 57/2000. Illustra il punto l'assessore, il numero è 7, prego assessore.
Sì, grazie. Si tratta di 4 delibere che riguardano la medesima procedura. Sono sostanzialmente terreni che sono posseduti da tempo immemorabile con un titolo che non documentato in termini giuridici e che con un procedimento che risale agli anni 60 sono stati reintegrati dal punto di vista della titolarità formale nel cosiddetto demanio di uso civico. Per questi terreni, per i quali ci sarebbe teoricamente la possibilità di riscossione di un compenso di relativa estremamente contenuto, molto, molto esiguo, vi è la possibilità attraverso una legge nazionale che risale addirittura al 1927 di procedere in distinte fasi, da prima alla loro legittimazione, quindi alla legittimazione del titolo, e poi all'affrancazione, ossia all'acquisizione della potestà. La legge nazionale è molto datata e appunto prevede queste due fasi in modo distinto. Con la legittimazione si dà un titolo appunto legittimo al possessore, che è assimilabile ad un diritto reale di tipo enfiteutico, per cui il possessore versa un canone che corrisponde a quello dell'enfiteusi disciplinato dal codice civile. Ciò dà al possessore poi un diritto di tipo potestativo, ossia un diritto a fronte del quale il proprietario non si può opporre, di poter poi riscattare il bene affrancandolo, versando quindi un'ulteriore somma a titolo di affrancazione che è calcolata in ragione del canone originariamente pattuito. Ovviamente è una procedura piuttosto farraginosa, per cui si è intervenuti poi con legge regionale ad inserire una procedura alternativa che consente sostanzialmente di accorpare le due fasi e procedere direttamente all'alienazione, per cui l'istituto tecnicamente si chiama legittimazione mediante l'istituto dell'alienazione. Con un'unica procedura si può procedere al trasferimento definitivo di quella che è una proprietà titolarità soltanto formale, essendo la proprietà di fatto già appunto da tempo immemorabile riferibile agli intestatari, ancorché a titolo livellario. Si procede con una perizia di tipo demaniale attraverso il ricorso a tecnici che sono inseriti in un apposito albo, le cui spese sono a carico del richiedente. Dopodiché, una volta conclusa la perizia, si chiede al Consiglio Comunale di procedere a richiesta di autorizzazione per la definitiva alienazione, determinando anche le condizioni di vendita in termini di modalità di pagamento, che avviene per tutti i casi in unica soluzione, anzi in molti casi la somma è già stata versata e anticipata. Sono quattro casi che vengono esaminati, ovviamente non è il primo che arriva in consiglio, è semplicemente una disamina di una procedura ampiamente nota e più volte applicata anche in precedenza. Cambiano ovviamente i nominativi dei richiedenti, le estensioni e gli esiti della perizia. Grazie. Dunque, per la delibera numero 18 l'importo è 2.987,49. Parliamo degli importi della perizia di stima che devono essere poi versati. Aggiungo che l'importo che il Comune incassa è vincolato per destinazioni di interesse generale, così come prevede la legge regionale. La delibera numero 19... L'importo è di 3.189,33 euro. Per la numero 20 l'importo è di 3.018,26. Per la numero 21 l'importo è di euro 4.164,31.
Ci sono degli interventi o possiamo procedere al voto? Per il punto 18, perizia demaniale per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civiche possedute senza titolo legittimo da Di Muro Vincenzo e Abussad Fatna, articolo 9-10, legge numero 1766 del 1927, articolo 8-2a primo comma, legge regionale 57-2000. Il voto, Livio Valvano,
sì.
Bufano Vincenzo, Carbone Giuseppina, Cillis Teodosio, Flammia Carmine, sì, Fontana Emilia, Gobelli Salvatore, Mastro Martino Michele, Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rauseo Francesco, Monico Pietro e Valvano Salvatore. Quanti presenti? 8 voti favorevoli, il punto è stato approvato. Il punto 19, perizia demaniale per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civiche posseduto senza titolo legittimo da Fornuto Michele, articolo 9-10, legge numero 1766 del 1927, articolo 8, 2a primo comma, legge regionale 57 del 2000. Procediamo alla votazione. Livio Valvano, Bufano Vincenzo, Carbone Giuseppina, Cillis Teodosio, Flammia Carmine Sì, Fontana Emilia, Gubelli Salvatore, Mastro Martino Michele, Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rauseo Francesco, Monico Pietro, Valvano Salvatore. 8 voti favorevoli, punto approvato. Il numero 20, perizia demaniale per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione di area del demanio civico possedute senza titolo legittimo da Telesca Antonio e Bocchetta Assunta, articolo 9 e 10 legge regionale 1766 del 1927, articolo 8 2 a primo comma legge regionale 57 del 2000. La votazione: Livio Valvano, Bufano Vincenzo, Carbone Giuseppina, Cillis Teodosio, Flammia Carmine sì, Fontana Emilia, Gubelli Salvatore, Mastro Martini Michele, Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Roseo Francesco, Monico Pietro e Valvano Salvatore. 8 voti favorevoli, il punto è approvato. Il numero 21, perizia demaniale per la legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civiche posseduto senza titolo legittimo da Russo Vincenzo e Moretti Raffarino, articolo 9 e 10 legge numero 1766-1927, articolo 8 2 a primo comma legge regionale 57 del 2000. Cediamo alla votazione. Livio Valvano, Bufano Vincenzo, Carbone Giuseppina, Cillis Teodosio, Flammia Carmine sì, Fontana Emilia, Gubelli Salvatore, Mastro Martino Michele, Montanarella. Sì, sì, c'è. Eccolo lì. Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rauseo Francesco, Monico Pietro, Valvano Salvatore. 7 voti favorevoli, punto approvato. Passiamo al punto 22, giusto? Iniziativa Verità per Giulio Regini, indirizzi. Passo la parola all'assessore.
Sì, grazie. Con questa delibera proponiamo al Consiglio di aderire ad un'iniziativa di sensibilizzazione da parte di Amnesty International rispetto al caso che riguarda la scomparsa del nostro giovane concittadino ricercatore Giulio Regeni avvenuta in Egitto alcune settimane fa. È un'iniziativa che sta riscuotendo la partecipazione amplissima sia di istituzioni pubbliche ma anche di istituzioni scientifiche, pubbliche o private, da parte di associazioni e anche singoli cittadini intellettuali. Vuole essere un invito ulteriore, oltre che una forma di sostegno convinta al governo nazionale nella ricerca della verità rispetto a questa incresciosa ma anche difficile e complicata attività che riguarda relazioni internazionali, ma purtroppo riguarda principalmente la vita di un ragazzo che non merita, oltre ad aver subito quello che ha subito, non merita di cadere nell'oblio. Per cui, oltre ad approvare un ordine del giorno di cui vi darò lettura fra qualche istante, l'invito che il Consiglio fa è anche ad attivarsi con iniziative visibili alla cittadinanza, quindi attraverso lo staff del sindaco, lo staff di comunicazione dell'ente, produrre iniziative di comunicazione sui social network, attraverso le altre forme di comunicazione che l'ente può fare, e anche l'affissione di uno striscione sulla casa comunale, come è avvenuto in molti altri comuni d'Italia. Quindi vi leggerei prima il testo della delibera e poi l'ordine del giorno che vi proponiamo di approvare. Il Consiglio Comunale, preso atto dell'iniziativa pubblica promossa dall'Associazione Amnesty International intitolata Verità per Giulio Regeni, che vede l'adesione di numerosi enti pubblici tra comuni e regioni, scuole, università, associazioni culturali, testate giornalistiche nazionali, ritenuto opportuno che il Comune di Melfi condivida questa iniziativa che lodevolmente sensibilizza la pubblica opinione sulla triste vicenda legata al macabro ritrovamento del corpo del giovane ricercatore friuliano Giulio Regeni avvenuto in Egitto, considerato che una forte azione di sensibilizzazione pubblica e sociale può aiutare le istituzioni e il governo della Repubblica, nonché la magistratura, nel difficile percorso per l'accertamento della verità, delibera aderire all'iniziativa in oggetto, dando mandato al Sindaco e alla Giunta di procedere a opportune iniziative di divulgazione dell'adesione da parte del Comune di Melfi. Approvare l'allegato ordine del giorno, conferendo mandato al Sindaco e alla Giunta a sollecitare il Parlamento e il Governo italiano affinché si attivino in tutte le sedi internazionali proposte per far luce sulla morte di Giulio Regeni. A inviare questa delibera ai Presidenti della Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. A inviare questa delibera ai Presidenti di quanti più possibili Consigli Comunali d'Italia e a chiedere che venga messa all'ordine del giorno per poter essere votata. Di rivolgere esplicito indirizzo all'ufficio di staff comunale ad effettuare una valida sensibilizzazione dell'opinione pubblica con una chiara comunicazione a mezzo stampa e di esplicitare concretamente e visivamente la presenza del Comune di Melfi in questa iniziativa solidale, provvedendo a commissionare e affiggere uno striscione all'esterno della casa comunale. Tiro adesso lettura dell'ordine del giorno. Ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale. Verità e giustizia per Giulio Regeni. Il Consiglio Comunale, premesso che il 3 febbraio 2016 presso Gisa in Egitto è stato trovato il corpo senza vita di Giulio Regeni, ricercatore e dottorando italiano di 28 anni, scomparso dalla città egiziana il 25 gennaio 2016. Giulio Regeni si trovava in Egitto per compiere degli studi riguardanti il suo corso di dottorato di ricerca in politiche internazionali che stava svolgendo presso l'Università di Cambridge. Considerato che il 25 gennaio 2016, era il quinto anniversario della rivoluzione di Piazza Tahrir che ha portato alla deposizione del presidente Mubarak, come appreso dalla stampa, il corpo di Giulio Regeni mostra chiari segni di tortura, bruciature di sigarette, un orecchio mutilato, tagli ed ecchimosi ovunque, un colpo alla testa. Dal Fatto Quotidiano del 5 febbraio 2016. Aveva 7 costole rotte, segni di scariche elettriche sui genitali e un'emorragia cerebrale, dall'Internazionale del 15 febbraio 2016. Sono state strappate le unghie delle dita e dei piedi. Vi chiedo scusa però. Sono state strappate le unghie dei piedi, le unghie delle dita e dei piedi, sono state fratturate sistematicamente le falangi, lasciando tuttavia intatti gli arti inferiori e superiori. È stato mutilato un orecchio, dalla Repubblica dell'8 febbraio 2016. Constatato che Giulio Regeni era specializzato in conflitti e processi di democratizzazione ed era in contatto con oppositori del regime di Al-Sisi. E le autorità egiziane hanno fin da subito fornito versioni contrastanti, arrestando persone che poi sono state velocemente rilasciate. Le autorità egiziane hanno scambiato Giulio Regeni per una spia, in quanto qualche giorno prima aveva inviato in Europa dei report riguardanti i suoi studi universitari sui gruppi di opposizione al regime di Al-Sisi intercettati dai servizi egiziani. Repubblica, 15 febbraio 2016, Corriere della Sera, 16 febbraio 2016. Impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare il Parlamento e il Governo italiano affinché si attivino in tutte le sedi internazionali preposte per far luce sulla morte di Giulio Regeni, a inviare questa delibera ai Presidenti della Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, a inviare questa delibera ai Presidenti di quanti più possibili Consigli Comunali d'Italia e a chiedere che venga messa all'ordine del giorno per poter essere votata. Melfi, 11, oggi? 12 aprile 2016.
Ci sono degli interventi? Procediamo all'approvazione dell'ordine del giorno. Allora, Livio Valvano, Bufano Vincenzo, Carbone Giuseppina, Cillis Teodosio, Flammia Carmine, sì, Fontana Emilia, Gubelli Salvatore, Mastro Martino Michele, Montanarella Antonio, Castaldi Vincenzo, Piccolella Michele, Montanarella Donato, Sacco Gianluigi, Sassone Antonio, Rausseo Francesco, Monico Pietro e Valvano Salvatore. 7 voti favorevoli, il punto è stato approvato. La seduta è chiusa. Arrivederci, buonasera.